Arcioni Gioselito?
Sì.
Balducci Quinto?
Sì.
Bonafoni Giancarlo? Castriconi Vincenzo? Crocetti Riccardo? D'Innocenzo Silvano? Giordani Bruno? Girolametti Sandra? Guidarelli Piero? Lelli Giovanna? Malefore Lilia? Mattioli Claudia? Meloni Leonardo? Pariano Giuseppe Luciano? Pellegrini Roberto? Peverini Dimitri? Romagnoli Sergio? Rossi Emanuele? Sforza Gino? Silvi Danilo? Solari Sergio? Stroppa Renzo? Tavolini Claudio? Urbani Urbano? Singh Maior? Okay.
Diciassette presenti, la seduta è valida. Devo giustificare i consiglieri Mattioli e Sforza. Nomino scrutatori i consiglieri Malefora, Girolametti e Leli. Punto numero uno, comunicazioni, ne faccio subito una io. La conferenza ai capigruppo, che era programmata per oggi alle 17.30 e a data da destinarsi, riceverete la comunicazione. Sempre per comunicazioni, prego consigliere Peverini.
Grazie Presidente. Purtroppo rinnovo già una comunicazione fatta negli ultimi due consigli comunali. Sottoscritto ha depositato una proposta di delibera che riguarda il regolamento di contabilità che tutti noi abbiamo votato e sul quale ritengo opportuno rivederlo sulla base anche quanto scritto nella proposta. Ad oggi, Presidente, mi trovo, ripeto, una proposta depositata il 21 ottobre 2014 e comprendo anche da parte sua un sollecito del 14 novembre, ma ancora ad oggi sono in attesa di un parere di regolarità da parte del dirigente, nonostante il regolamento di contabilità preveda 7 giorni lavorativi. Parlo di una proposta del 21 ottobre e penso 7 giorni lavorativi siano ben trascorsi, ma ancora ad oggi non ho avuto questo parere. Non vedo sinceramente la difficoltà affinché si possa procedere all'iscrizione di questa proposta all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale, tanto che, ripeto, riguarda l'interesse anche di tutta l'amministrazione, perché ci sono due errori alquanto evidenti sul regolamento di contabilità che penso ben presto dovranno essere sanati. Grazie.
Bene, sempre per comunicazioni, consigliere Arcioni, prego.
Grazie Presidente. No, questo per segnalare quello che da qualche giorno sentiamo dire in giro, che dirigenti del circolo tennis Janus, che voglio ricordare è un circolo privato, stanno assiduamente frequentando gli uffici del comune chiedendo l'assegnazione urgente di terreni dove trasferire la loro sede, dato che il proprietario del terreno dove insiste la loro struttura ha altri progetti. Pensiamo che a fronte delle numerose società sportive in cerca di una sede, di un campo dove giocare o che addirittura faranno investimenti di tasca propria per ristrutturare fatiscenti strutture comunali, ci auguriamo che ogni eventuale assegnazione segua gli iter di legge con i tempi previsti e necessari. Ove si dovesse assistere a favoritismi o a manovre impropriamente accelerate, il nostro comune si esporrebbe alle critiche non solo da parte di chi da sempre fa sacrifici per coltivare la propria passione sportiva. Grazie.
Bene, sempre per comunicazione il Sindaco, prego.
Come vedete abbiamo messo su invito anche della Commissione Pari Opportunità e delle donne che della giornata celebrata il 25 abbiamo messo un posto occupato qui nel nostro Consiglio Comunale. Un posto occupato è il segno di questa intanto memoria tra di noi, ma poi anche rivolta alla cittadinanza, di un posto che poteva essere occupato da una donna vittima della violenza e che invece oggi rimane vuoto per questo dramma che ci coglie tutti un po' impreparati. Avvengono ogni volta ne rimaniamo stupiti e forse invece un comportamento diverso, un atteggiamento diverso da parte nostra, parlo in generale, non solo degli uomini, parlo di tutti, potrebbe evitare tante di queste vittime. È solo un segno, a volte può essere un segno, può rimanere così sterile, però sentivo di dover fare una comunicazione perché fosse condiviso da tutti noi.
Bene, passiamo al punto numero 2. Consiglio Urbani, non le do la parola perché non è una comunicazione, quando poi apriamo la discussione lo dirà. Punto numero 2.
Era una constatazione, Presidente, forse il bilancio mette paura, ma ogni volta c'è il bilancio, la maggioranza non c'è il numero legale.
Ma non è una comunicazione, consiglio Urbani, vabbè. Punto numero 2, approvazione verbali della seduta del 14 ottobre 2014, dal numero 155 al numero 164. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 16, votanti 16, astenuti 6, favorevoli 10, contrari 0, astenuti Leli, Urbani, Peverini, Solari, Arcioni, Rossi, il Consiglio approva. Bene, punto numero 3. C'è da fare solo la votazione dell'atto della mozione su digestato centrale biogas pezze di Matelica. Era un argomento che abbiamo trattato lo scorso consiglio. Prego, sindaco.
Io purtroppo non ero assente, essendo della maggioranza, ogni tanto manco anch'io, ero assente per motivi di salute. Rispetto al digestato, io ho chiesto di capire però qual è l'esame del prodotto che deve essere sversato sui terreni, che deve essere l'accertamento che deve essere effettuato su quel prodotto prima che questo possa essere sversato o non sversato. Credo che questo sia il discrimine, per me sono d'accordo alla non distribuzione se questo non supera i parametri di legge e quello che la legge dice, perché altrimenti non posso fare un'ordinanza in violazione di normative. Mi pare che però la legge regionale sia un po' lacunosa. Mi spiace che Claudio Lianello dovrebbe essersi informato, noi chiederemo che venga esaminato dall'ARPAM prima ogni qualsiasi prodotto che possa essere sversato sui nostri territori, deve rispettare i requisiti previsti dalle norme, se li rispetta bene, se non li rispetta sta a casa sua. Io credo che possiamo votare con questa analisi possibile la mozione, che è giusta, se le cose si vengono rispettate però le norme di legge non possiamo far nulla.
Ha chiesto di intervenire l'assessore, prego assessore.
Allora, così come mi ero impegnato la volta scorsa di procedere, abbiamo contattato l'ARPAM, abbiamo chiesto di fare un monitoraggio per tutte le varie aziende, non solo la ABS, che mi sembra ABS, si chiama SB, non mi ricordo, che faceva parte della, cioè che era indicata nella mozione. Non abbiamo ancora ricevuto per i tempi stretti da parte dell'ARPAM le valutazioni. Della cosa si era occupata la dottoressa Carini, che purtroppo però ci ha avuto un incidente e quindi non è riuscita a portare a termine la questione, però la questione, così come mi ero preso l'impegno, la stiamo monitorando, hanno parlato col sindaco, attendiamo le valutazioni dell'ARPAM, anche perché all'ARPAM, io ho posto anche un ulteriore quesito, quanti e sotto che forma loro possono effettuare i controlli e quale la tempistica, quindi loro mi risponderanno anche su questo. Comunque l'impegno che ho preso dal sindaco è condiviso da tutti quanti, anche in base a quello che per quel poco che telefonicamente abbiamo potuto fare in questi giorni ci hanno risposto, quindi proseguiremo ulteriormente non appena la dottoressa Carini si rimetterà e tornerà al lavoro.
Bene, prego consigliere Arcioni.
No, io volevo fare un piccolo assunto, nel senso che io credo, diciamo, che questa cosa sia abbastanza inefficace, perché, e vi spiego perché. Siccome quando si tratta di prodotti di un certo tipo, come il digestato, c'è anche il discorso del cumulo, io penso che l'analisi fatta al momento dell'uscita del prodotto dalla centrale a biogas sia dal nostro punto di vista inefficace, perché non fanno su questi terreni che insistono sul territorio comunale un solo sversamento, cioè ne fanno più, quindi bisognerebbe andare a verificare siccome ci stanno i precedenti per cui diciamo il blocco della balneazione per uno sversamento nel litorale costiero di Civitanova per un lungo periodo, fra l'altro diciamo provvedimento imposto dall'ARPAM, c'è stato un altro sversamento vicino Fano con moria di pesci. Io quello che chiedevo, lei sindaco non era presente, era quello, siccome noi qua in Consiglio Comunale abbiamo votato un principio che diciamo ci cade addosso dall'Europa, che è quello di precauzione, che parla chiaramente di una cosa, che nel dubbio se un prodotto o una sostanza possa far bene o male, ecco, nel dubbio diciamo la pratica viene sospesa. Quindi secondo me questo provvedimento che cioè apprezzo il tentativo diciamo di risolvere la cosa, ma dal mio punto di vista non viene risolta, perché ripeto, io non a caso chiedevo l'ordinanza, proprio perché rifacendosi al principio di precauzione che abbiamo votato in quest'aula, io nel dubbio come sindaco ho la facoltà diciamo di sospendere questa pratica fino a quando qualcuno non mi certifica che questo prodotto non procuri danni alle falde acquifere, ai terreni e tutto il resto. Quindi io chiedevo questa soluzione, ma non per impegnare il sindaco, perché faceva diciamo il paio con quel principio di precauzione che abbiamo votato. Il fatto di analizzare, considerando poi i tempi di intervento dell'ARPAM, e il fatto che non si considera una cosa fondamentale rispetto alla normativa ambientale, che è quello del cumulo, voglio ricordare che su questi terreni non viene sversato una volta l'anno diciamo il digestato, viene sversato più volte, tant'è vero che ci sono gli agronomi che dicono che anche la qualità del terreno viene assolutamente resa inefficace dal punto di vista produttivo, proprio perché questo prodotto nel tempo diciamo limita la fertilità dei terreni, fra l'altro, e in più il grosso problema delle falde acquifere. Quindi io diciamo apprezzo la volontà di risolvere la cosa, però dal mio punto di vista credo che la cosa più efficace sarebbe stata l'ordinanza. Questi provvedimenti secondo me non porteranno a nulla, perché ripeto, sia per l'inerzia di intervento dell'ARPAM e sia per il fatto che, ripeto, i sversamenti ce ne sono diversi anche durante diciamo la settimana, durante il mese, insomma, e durante l'anno. Quindi la vedo dura che l'ARPAM stia lì ogni volta che esce un mezzo ad andare a misurare effettivamente quello che c'è all'interno di questo digestato. Quindi la vedo assolutamente inefficace come diciamo come proposta, insomma.
Allora ricordo tutti però che non ci doveva essere dibattito, quindi prego sindaco. Oppure ha chiesto di parlare l'assessore? No, non vorrei che poi magari uno o un altro. Prego assessore.
È vero che non ci deve essere dibattito, ma a quello che ha detto Ioselito debbo spiegare, perché è un chiarimento in più. Quello che io ho chiesto all'ARPAM di fare era se c'era la possibilità da parte dell'ARPAM di fare dei controlli periodici, che potevano essere ogni 3 mesi, ogni 6 mesi, ogni, proprio per evitare quello che dicevi te, cioè non un unico controllo nel primo spargimento, ma anche l'effetto che questi successivi spargimenti, o anche solo se fosse uno solo, aveva su quel terreno nel corso del tempo. Proprio perché il digestato per ora si è verificato che può essere nocivo nel caso in cui raggiunga le falde acquifere o si disperda in acqua. Per questo Fano e Civitanova, io ho preso informazioni da quello che mi dicevi tu, per questo Fano e Civitanova hanno fatto l'ordinanza, cioè il sindaco ha fatto l'ordinanza, perché in quel caso il digestato aveva raggiunto corsi fluviali, falde acquifere, eccetera, eccetera. E allora a quel punto si poteva ravvisare quel pericolo e quindi quel principio di precauzione di cui parlavi tu. Ma quello che io ho anche chiesto all'ARPAM, che forse è la cosa sostanziale più difficile da riuscire a capire, è se nella successione normativa, siccome comunque come principale responsabile della salute dei cittadini è il governo nazionale, nel caso in cui l'organo preposto per il controllo, l'ARPAM, non verifichi che non ci siano sospetti o possibilità di danni alla salute e che quindi il governo centrale non dirami un provvedimento proprio per poter interrompere questa cosa, se il sindaco si può sostituire al governo nazionale con una norma di questo genere. Perché il dubbio che a me è venuto studiando la questione è: nel caso in cui il sindaco fa l'ordinanza, principio e precauzione, e poi non ci dovesse essere comunque quel danno alla salute o comunque il digestato sia rientri nelle norme nazionali di possibilità di spargimento, la ditta potrebbe chiedere i danni per l'eventuale interruzione della cosa. E questo è il dubbio che a me è venuto. Quindi io penso che nell'ordine di idee, che comunque l'attenzione su questo fatto deve essere fatta, e non una sola volta ma ripetuta nel tempo, quello che io ho chiesto all'ARPAM di verificarmi, e comunque comprendere se un'ordinanza del sindaco sia normativamente prevista o comunque non impugnabile dal TAR nel caso in cui la ditta che si vede emanata l'ordinanza contro lei dovesse impugnare e vincerla al TAR, e quindi ci potrebbero essere il risarcimento dei danni conseguenti, a quel punto fare un'ordinanza specifica che, come ha detto il sindaco, per quello che abbiamo potuto vedere in un primo momento potrebbe essere la cosa migliore, perché l'ordinanza dovrebbe dire: guarda, allora tu che chiedi di spandere il digestato su quel terreno, quindi tu quel soggetto che ti dà l'autorizzazione lo paghi, quel soggetto è tenuto, per come la vedo io, cioè quello che fa mettere il digestato, a richiedere 2 volte, 3 volte, 4 volte l'anno il controllo dell'ARPAM che si paga, per verificare se quel digestato che viene, quali conseguenze ha, quali cose ha sul terreno, se ci sono falde acquifere che possono essere inficiate dal digestato, e quindi chiaramente in quel modo avere un monitoraggio costante e continuo nell'arco di tutto il tempo in cui viene spaso, ma anche successivamente, in modo che possiamo star tranquilli che questa operazione che viene fatta non è solamente un lucrare da parte di chi magari il terreno lo tiene solamente in conto e non gliene frega niente, e quindi lucra sul prendere i soldi a dispetto di tutto e di tutti, ma comunque anche tu hai un onere, tu che accetti questa cosa, hai un onere a che i tuoi confinanti, il terreno stesso e coloro che vivono intorno ai terreni dove viene messo il digestato non subiscano danni alla salute.
Cioè, quindi a questo punto immagino che vada introdotta comunque all'interno di un regolamento autorizzativo?
Per cautela, il principio. Non puoi sversare un prodotto che noi non conosciamo quello che è. Quindi tu mi fai, perché io potrei fare solo ordinanze contingibili urgenti, siccome le facevo, mi ricordo bene qual è l'articolo dello statuto e del codice che prevede che io faccia certi tipi, il sindaco agisce quando non può agire più nessuno. Potrebbe esserci, stiamo vedendo se è un'ordinanza del dirigente o un'ordinanza del sindaco, nella quale disciplina un comportamento. Se tu vuoi sversare il digestato sul tuo terreno, ti accerti periodicamente che quel prodotto sia compatibile con il luogo dove lo sversi. Quindi fai l'analisi, vedi, perché quello che è successo a Civitanova e a Fano è come se il letame, a volte per esempio su una sorgente, cioè degli animali defecano intorno alla sorgente, quella sorgente per 2 coli batteri viene inquinata. Può succedere, perché chiaramente ci sono coli batteri nel digestato, è un prodotto residuo di lavorazioni molto di solito di deiezioni animali, no? Va queste cose. Quindi è chiaro che se va nell'acqua devi interrompere la balneazione, perché se te ti prendi un colli fecale ti prendi diarrea e tutto quello che ne consegue. Nel caso in specie, siccome lo spandi su un terreno, questo si deve stabilizzare nel tempo e non produrre più quegli effetti, perché i colli fecali muoiono al contatto con l'aria dopo un certo periodo, tu però ci dimostri che questo è compatibile con quel terreno. Quindi l'ARPA mi ci dice che tipo di analisi sono in grado di fare, noi le ordiniamo periodicamente. Se vuoi sversare su questo terreno, devi avere quelle analisi preventive, se no non sversi. Secondo me è quello che diceva Claudio, noi ci atteniamo a questo principio, dobbiamo trovare la formulazione per far questo, perché non va bene che, come ho letto sulla norma e come avete evidenziato, l'indagine sia fatta ex post, dopo che ha sversato, perché dopo che ha sversato è che ci fanno più con l'analisi. Quello, se la voglio raccoglierla la roba, allora io dico, prima che lo sversi mi devi dimostrare che quello è sversabile. Io ho detto a lui, che tipo di analisi deve essere fatta? Ce lo dice e noi gli imponiamo di farla, punto.
Bene, quindi andiamo alla votazione dell'atto. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 19, votanti 19, astenuti 0, favorevole 19, contrari 0. Il Consiglio approva.
Facciamo il 4, Facciamo il 4.
Allora, punto numero 4, approvazione e modifica al programma triennale dei lavori pubblici anni 2014-2016 ed elenco annuale 2014. Illustra l'assessore Tini, prego.
Buonasera, questo atto si è reso necessario perché noi in sede di bilancio abbiamo, non è che si modificano sostanzialmente l'elenco annuale dei lavori pubblici, si modificano le fonti di finanziamento, nel senso che ciò che avevamo previsto magari di finanziare nella delibera che vi è stata sottoposta in maniera particolare riguarda sia la casa, l'ex casa albergo, casa di riposo di via Saffi, sia la residenza protetta di Santa Caterina, dove dobbiamo fare dei lavori urgenti e che nel bilancio di previsione avevamo previsto da finanziare con mezzi nostri tramite vendita del patrimonio, comunque entrata del comune. Siamo riusciti a far entrare questi beni in un finanziamento, in un bando regionale, europeo, tramite i GAL Collesini. Pertanto con questo atto noi andiamo solamente a modificare la fonte di finanziamento. E anzi va nel senso auspicato, perché se andrà a buon fine come noi speriamo, con circa il 20%, 25-30% delle risorse, no? Totali a carico del Comune, riusciremo a fare un'opera di sistemazione, anche se non definitiva, della casa albergo di via Saffi e della casa della residenza protetta di Santa Caterina. Io non devo dire molto perché la modifica è talmente di poco conto, però è un atto dovuto che va fatto perché cambia comunque le fonti di finanziamento, ma non cambia nulla di ciò che era previsto per quanto riguarda la tipologia di lavori.
Bene. C'è qualcuno che deve intervenire? Nessuno, quindi mettiamo subito in votazione il punto numero 4. La votazione è aperta. Solari. La votazione è chiusa, presenti 21, votanti 21, astenuti 7, favorevoli 14, contrari 0, gli astenuti sono 7, Silvi, Leri, Urbani, Peverini, Solari, Arcioni, Rossi, il Consiglio approva. Votiamo l'immediata eseguibilità dell'atto. La votazione è aperta. Arcioni, Meloni. La votazione è chiusa, presenti 21, votanti 21, astenuti 7, favorevoli 14, contrari 0, astenuti Silvi, Leri, Urbani, Peverini, Solari, Arcioni, Rossi, l'atto è immediatamente eseguibile. Punto numero 5 all'ordine del giorno, variazione al bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2014, assestamento generale di bilancio, illustra l'assessore Dini, prego.
Dunque, già abbiamo avuto modo di vedere questo assestamento, un atto dovuto, va fatto entro il 30 di novembre. Noi già su questo bilancio ci avevamo messo già le mani a settembre, difatti questa ulteriore, diciamo, assestamento, variazione che presentiamo questa sera, non come già è stato visto in commissione, come già è stato detto più volte, non presenta grandi sconvolgimenti. Se andiamo a vedere, complessivamente si registrano nella sostanza tutto il movimento finanziario di sopra 400.000 euro, però 400.000 euro di cui una buona parte sono compensati fra minore entrate, maggiore spese, minore entrate. È un assestamento tra vari capitoli di bilancio. In sostanza, io vado veloce perché tanto già ne abbiamo parlato, pare, abbastanza, in maniera abbastanza analitica, però per chi ci ascolta, il titolo primo delle entrate non presenta nessuna variazione, ossia tutto ciò che è la tassazione, imposte e tasse. La previsione che abbiamo fatto prima agosto, prima in mese d'agosto con il bilancio e poi a settembre, devo dare atto che, secondo i pareri espressi dall'ufficio, siamo in linea per quanto riguarda gli accertamenti e gli incassi che avevamo, gli accertamenti che avevamo previsto nel mese di agosto con il bilancio e nel mese di settembre con l'assestamento. Pertanto non c'è nessuna variazione per quanto riguarda il titolo primo. Per quanto riguarda invece il titolo secondo delle entrate, se avete visto, c'è una variazione positiva di 43.000 euro che si compensa in parte con una variazione negativa di 3.000 euro dovuti a maggiori contributi derivanti per esempio per le attività culturali della Regione Marche, da altri enti, dai comuni associati e quant'altro. Però come vediamo sono spostamenti, un saldo di circa 40.000 euro in più su tutto il titolo secondo delle entrate. Il titolo terzo delle entrate sono i servizi a domanda individuale. Gli uffici hanno previsto, in base ai dati che abbiamo, di cui siamo entrati in possesso, un maggiore gettito per le casse del comune per circa diciamo intorno agli 80.000 euro, 75-80.000 euro, perché ci avete dato 124.000 euro in più complessivamente sulla variazione positiva, ma c'è una variazione negativa anche di 48.800 euro, perciò il saldo, poi quello che conta è il saldo, insomma su tutta la platea dei 4.500.000, 5 milioni di euro sui servizi a domanda si registra questa previsione di maggiore entrate per circa 75.000 euro. Per quanto riguarda, perciò la parte entrata la finirei qui, perché non è che dobbiamo dire molto di più. Ci abbiamo avuto sul titolo quarto alcune entrate, ma queste poi vanno a finanziare il conto capitale, che riguarda le concessioni cimiteriali, che riguarda i GAL Collesini, che c'erano i famosi 60.000 euro, e i proventi dei reati paesaggistici per 2.000 euro. Comunque, complessivamente, anche qui dobbiamo registrare una maggiore entrata che va comunque a finanziare la spesa sul titolo secondo della spesa. Per quanto riguarda perciò le entrate, la finirei qui, non farei tanti altri commenti. Per quanto riguarda le uscite, invece, se avete visto dai documenti che vi sono stati consegnati, le voci sono tante. Adesso io non vorrei stare qui ad annoiare chi ascolta a fare un elenco dettagliato di tutte le voci, altrimenti staremo qui altre due ore per parlare solo di questo. Io vado abbastanza rapido, come si può vedere dai documenti che avete in vostro possesso, abbiamo avuto un contenimento delle spese, anzi una diminuzione delle spese, questo è positivo per quanto riguarda tutta l'attività, diciamo, non strettamente correlata a servizi al cittadino, mi riferisco in modo particolare alle spese di rappresentanza, ai rimborsi per i dipendenti comunali, ai rimborsi anche per la giunta, per i consiglieri, tutta la parte, diciamo, organi istituzionali, chiamiamoli così, spese, diciamo, di funzionamento della macchina amministrativa del comune, dobbiamo rilevare con una certa soddisfazione che alla fine della giostra c'è stata un'economia di spesa. Dove invece abbiamo dovuto purtroppo aumentare un pochettino la previsione di spesa per quanto riguarda spese per liti, arbitraggi e risarcimenti. In questa città, forse anche per responsabilità dell'amministrazione, non lo so, va molto di moda diciamo fare cause con il comune o quant'altro. E in questo capitolo abbiamo dovuto inserire 15.000 euro in più per, su una previsione di 55, perciò passiamo a 70.000 euro derivante da situazioni che abbiamo già agli atti d'ufficio. Andando avanti velocemente, non è che ci sono altri su queste, tutti i piccoli importi, 1.000 euro, 500 euro, tralascio. Ci abbiamo sul discorso qua, ufficio progettazione e attribuzione, 3.000 euro, non mi sembrano irrilevanti. Passerei sicuramente anche alle spese, ecco, questo va nel senso che più volte è stato detto qui dentro, ma è stato detto anche qui, ossia cercare di non fare le cause. Per cercare di non fare le cause bisogna fare le transazioni. Noi abbiamo messo delle risorse affinché gli uffici siano in grado di transare, ossia senza mettere gli avvocati, possibilmente senza fare le cause, perché le cause è il problema numero uno di questa amministrazione, dove ci portiamo dietro da anni una valanga di contenzioso che tra poco ci sommerge. Allora ecco, cerchiamo, come impostazione politica di questa amministrazione è quella di cercare di non fare le cause, ossia però per fare ciò abbiamo dovuto aggiungere delle risorse per poter mettere gli uffici nelle condizioni di poter transare ciò che è possibile transare senza aspettare le sentenze di giudici o quant'altro. Un'altra cosa che volevo dire, abbiamo dovuto mettere alcune maggiori spese sulle scuole, perché abbiamo visto, per quanto riguarda l'assistenza scolastica, la refezione scolastica, tutto quel settore là, abbiamo dovuto inserire maggiori risorse secondo le richieste che ci hanno fatto chiaramente gli uffici competenti. Andando sempre abbastanza rapido, sempre sulle mense, abbiamo avuto problemi per le manutenzioni dei mezzi di trasporto che il comune gestisce in forma diretta, e secondo le esigenze che ci sono state rappresentate dagli autisti, dall'ufficio competente, dal dirigente competente, abbiamo dovuto inserire 20.000 euro per la manutenzione dei scuolabus, anche ai fini di garantire la sicurezza dei ragazzini che ogni mattina vengono trasportati alle scuole di Fabriano. Per quanto riguarda altre voci rilevanti, abbiamo visto che il Museo della Carta, per esempio, qui non ci facciamo diciamo confondere da questa maggiore spesa. Se andate a vedere sulla parte entrata, non l'ho detto prima, l'ho tralasciato, abbiamo anche 40.000 euro di entrata in più, ossia è un trascinamento positivo, secondo me, questo ma anche secondo la Giunta, penso, del fatto della mostra Giotto Gentile, ossia il fatto che a Fabriano siano venuti 50.000, leggo sui giornali, 40.000 persone a vedere la mostra, ha avuto un riflesso anche nel nostro Museo della Carta, dove chiaramente abbiamo avuto maggiori incassi, ma abbiamo dovuto comprare anche più beni da vendere. Su questi soldi che vedete più in qui sono soldi necessari per acquistare tutto ciò che poi rivendiamo al Museo della Carta. Abbiamo avuto una maggiore spesa di circa 5.000 euro sulla biblioteca, ma questo è un fatto che già se ne era parlato altre volte, dovuto al fatto che è più grande e dovuto al fatto che comunque è una struttura di un certo livello e chiaramente la gestione poi costa, perché su questo non c'è ombra di dubbio. Abbiamo garantito, facendo anche dei sacrifici, il giusto corrispettivo che diamo alla banda del Comune di Fabriano, che la banda è un organismo storico, anche con le ristrettezze economiche che abbiamo ritenuto opportuno comunque fare sforzi magari su altri settori, ma garantire con un congruo contributo, come ormai avviene da anni, senza diminuire neanche un euro, alla nostra banda affinché possa continuare a svolgere la propria funzione, che secondo noi è una funzione se non altro storica e va sicuramente riconosciuta e garantita. Come un'altra cosa che mi sta a cuore dire, abbiamo come con gli impegni assunti in sede di bilancio, quando qualcuno ci aveva detto che non avevamo messo risorse per il commercio, per l'artigianato e quant'altro, comunque in base alle domande che sono pervenute presso il Comune almeno fino a 10-15 giorni fa, se poi da qui a fine anno ne arriveranno altre, ci abbiamo delle risorse, il fondo riserva l'abbiamo lasciato, non è che l'abbiamo annullato completamente, che per eventuali emergenze, per eventuali capitoli incapienti, potremmo sicuramente intervenire utilizzando il fondo riserva. E anche per questa attività, come nel rispetto degli impegni assunti, abbiamo garantito sia per il commercio sia per l'artigianato le risorse necessarie per fare questo. Poi abbiamo alcune voci dolenti, purtroppo, che già sono state oggetto di, diciamo, discussione su questi banchi, però da questi numeri sono numeri e non è che si può dire il contrario. Dobbiamo purtroppo registrare ancora maggiori spese per il funzionamento, specialmente per quanto riguarda le utenze e gli impianti sportivi, 10.000 euro. Dobbiamo rilevare che abbiamo su tutta la parte utenze, nonostante l'impegno sulla pubblica illuminazione e quant'altro, si deve registrare purtroppo un aumento di spesa. Siamo riusciti a mettere risorse anche per fare un minimo di piano neve, perché siamo a novembre, speriamo che non nevica, però se dovesse nevicare, con questo assestamento di bilancio abbiamo messo delle risorse necessarie per almeno una piccola nevicata, speriamo che non sia la nevicata di 3 anni fa o di 2 anni fa, ma per una piccola nevicata comunque le risorse le abbiamo messe. Come abbiamo messo, come dicevo prima, maggiori risorse per la pubblica illuminazione e anche maggiori risorse purtroppo per il servizio idrico. Qualcuno dirà, che roba è questa? E purtroppo con molti servizi sta installando in tutti i siti pubblici, gestiti in forma diretta dal comune o non, o cimiteri o quant'altro, i famosi contatori dell'acqua, perciò noi dobbiamo pagare l'acqua come qualsiasi altro cittadino a molti servizi, e questo scherzetto siamo arrivati a spendere 100.000 euro. E questa purtroppo è la dura realtà, non è che possiamo nasconderci. Un'altra cosa che va detta, siamo riusciti a garantire le risorse necessarie per poter mettere, per quanto riguarda le reti di distribuzione del gas, abbiamo avuto un contributo dell'autorità, perciò non ci tragga in inganno, perché questa spesa c'è chiaramente riferimento in entrata, come è stato più volte specificato. Si dovrà andare a fare una nuova gara per la fornitura del gas. Per fare questo, siccome qui siamo, diventa più o meno come, tanto per capirci, come multiservizi e come Ancona Ambiente, riguarda tutti i comuni della provincia di Ancona, però qui il discorso è un po' più complicato. In parte è già stato fatto questo lavoro nel 2004, per chi è in consiglio comunale da parecchio tempo si ricorderà, quando noi passammo le reti o parte di esse a multiservizi per la rete idrica. Oggi purtroppo dobbiamo fare la stessa operazione per quanto riguarda il gas. Il gas a Fabriano, ci abbiamo una parte della rete gas che è di proprietà comunale ed una parte che è di proprietà SNAM. Ci sarà da fare le valutazioni, ci sarà da fare una serie di adempimenti. Per fare questo la Regione ci riconosce un finanziamento per poter fare questo lavoro, che poi faremo insieme chiaramente ad altri comuni e alla provincia di Ancona, e al comune di Ancona, che per legge è comune capofila, diciamo, delegato a fare la gara d'appalto. Il discorso di 35.000 euro che vediamo qui per l'efficientamento della scuola elementare, se non vado errato, è Melano, tutto questo riguarda non solo Melano, ma c'è anche la scuola di Melano, che è stata quella che ha avuto problemi più grossi con il gasolio, che abbiamo dovuto, con l'occasione si è sostituito il gasolio con il gas, perciò si è fatto questo investimento. Interventi, siamo andati al titolo secondo, il titolo primo avevo finito prima, il titolo secondo della spesa, sono sul titolo secondo, non l'ho detto prima, infatti non ho saltato una voce. E per quanto riguarda la valorizzazione e l'efficientamento della pubblica illuminazione, proprio per cercare di almeno iniziare un lavoro dove bisognerà farci degli investimenti e dove ci vorrà un po' di tempo, per mettere tutti gli impianti a LED al fine di poter avere un'economia sul consumo di energia elettrica, che è un consumo che sulla pubblica, vorrei ricordare, abbiamo superato abbondantemente i 900.000 euro annui. E purtroppo è così, e dopo non va bene, però è così, le luci le vogliamo tutti, poi bisogna pagare le bollette. Ecco. Allora qui il discorso è questo, che l'amministrazione con questa potrebbe sembrare poco 15.000 euro, però almeno iniziamo, inizieremo su due vie, su tre vie, su mezzo quartiere, iniziamo a fare questo tipo di attività, che poi chiaramente sarà un lavoro che durerà qualche anno, chiaramente, per raggiungere l'obiettivo finale affinché tutto il comune sia messo all'ente. Però almeno è una volontà politica che si esprime mettendo i soldi necessari per poterlo fare. Abbiamo finanziato, solo per quanto abbiamo avuto un contributo di Gala a fondo perduto per quanto riguarda il CAG, il Centro di Aggregazione Giovanile, per 60.000 euro, qui senza compartecipazione alla spesa. Quello che vedete sotto, i 12.300 euro, riguarda l'IVA. Se noi abbiamo pagato soltanto l'IVA di quel finanziamento. Allora, queste sono operazioni che secondo me, dove il Comune, se vorrà fare qualcosa anche nei prossimi anni, con l'aria che tira a livello nazionale, è l'unica possibilità che avremo per poter reperire risorse europee, per poter fare qualcosina. Almeno ecco, adesso dopo i bandi sono finalizzati per alcune tipologie di interventi, non è che con i soldi che manda l'Europa, se sono finalizzati agli immobili, no, con valenza culturale, con valenza storica, non è che ci possiamo andare a fare strade. Questo lo vorrei specificare, che molte persone, che ci parliamo tutti con le persone, dice spendete i soldi per fare quello e non per fare quell'altro. Purtroppo questi finanziamenti sono vincolati. Che significa? Significa che sono finalizzati al tipo di bando che è stato fatto. Non è che possiamo utilizzarli per altre finalità. Questo vorrei che fosse chiaro, perché mi pare che ci sia un po' di confusione. Io, tanto più lunga non ve la faccio. Ecco, sono a disposizione per eventuali chiarimenti, specifiche, se ho tralasciato qualcosa chiedo scusa, ma mi sembra che le voci almeno più rilevanti le abbia dette, e se sono necessari ulteriori chiarimenti, ulteriori notizie, sono a disposizione. Aggiungo solamente che il collegio sindacale, con apposito verbale, ha espresso parere favorevole all'assestamento di bilancio e raccomandando, ecco una cosa importante che non ho detto, raccomandando un massimo monitoraggio per quanto riguarda l'assunzione di impegno di pagamenti in merito al patto di stabilità. Col patto di stabilità tutti i comuni hanno dei problemi, parliamoci chiari, e anche il comune di Fabriano ha i suoi problemi. Perché qui non è che ci sono cattive volontà, molte volte noi litighiamo qui per mettere 10.000 euro qua e 10.000 euro là. Se poi dopo 10.000 euro li metto qui o li metto qua, però non li posso spendere perché il patto me lo proibisce, e io faccio solamente un'operazione di facciata e non faccio niente in conclusione. Ossia, qui è il patto che veramente, se non lo ripeto ancora una volta, se veramente a livello nazionale o europeo non mettono mani a questa tagliola, qui gli enti locali tra poco non so cosa dovranno fare, no? Possiamo andare anche tutti a casa, per carità, non è che, ma qui non è un problema di capacità politica, centrodestra, centrosinistra o chi gli pare, qui è un problema tecnico, è un problema che se anche a fronte di risorse disponibili le stesse non si possono utilizzare, perché altrimenti si va fuori patto di stabilità. Vorrei che questo concetto sia chiaro, perché non penso che, e vorrei che passi anche questo messaggio, perché il messaggio deve essere forte, ossia nel senso che noi mettiamo queste risorse, poi non possiamo procedere perché dobbiamo fare un monitoraggio continuo, direi quasi settimanale, del patto, giusto? Del patto, e il patto per noi è fondamentale, questo lo dico, che qui tutti sui giornali, fuori di qui, che ce ne importa del patto, però non mi risulta che in Italia ci siano tre comuni, almeno né di centrodestra né di centrosinistra, che siano andati fuori patto, perché sì, ci sono comuni, lo sappiamo, quelli che vanno in dissesto, che poi vengono, perché la penalizzazione è enorme, ossia creiamo danni per i prossimi 10 anni. Allora io penso che la Giunta Sagramola, questa maggioranza che in questo momento è stata chiamata a amministrare questa città, non abbia nessuna voglia di scaricare sui nostri figli, no, i problemi che abbiamo oggi noi. Anzi, stiamo facendo un'operazione all'incontrario, ossia cerchiamo di abbattere i debiti per cercare di alleggerire di residui passivi il bilancio del Comune di Fabriano. Grazie.
Bene, fatta l'illustrazione, per richieste e chiarimenti? Iscritti a parlare? Nessuno? Quindi mettiamo in votazione. No. Bene. Respiri. Intanto preannuncio che è arrivato un ordine del giorno a firma della tutta la minoranza. Bene, prego consigliere Urbani.
Bene Presidente, abbiamo ascoltato questa spiegazione dell'assessore Tini, che chiaramente ripete e rispiega le cose che abbiamo sentito già a settembre, perché chiaramente io capisco che quando si arriva a novembre si fa un assestamento di un bilancio di previsione fatto a fine luglio o giù di lì, e qui c'è poco da fare, c'è poco da dire, è che siamo in una situazione che bisognerebbe in qualche modo, capisco tutte le problematiche di legge, però questi diventano solo dei bilanci ragionieristici che devono far quadrare solamente le somme senza una programmazione. Però io non faccio un intervento lungo, perché dopo invece sull'ordine del giorno vorrei spendere due parole in più. Ma io quello che noto però, e che è una cosa che non mi convince molto, è la mancanza assoluta di qualsiasi cambiamento di variazione di previsione sul titolo primo, nel senso che il titolo primo delle entrate è scomparso, non è presente per niente. Allora, il titolo primo prevedeva tra le entrate un importo di 1.600.000 euro, che era la famosa TASI, che era la cifra iniziale nel bilancio di previsione approvato a maggioranza la prima volta, il primo bilancio di previsione. Il 2 agosto, esatto, quindi immaginate un po' il bilancio di previsione il 2 agosto, poi agosto si va in vacanza. Ma a settembre, praticamente 60 giorni dopo, questa cifra subì una variazione e arrivò da 1,6 a la previsione a 1.750.000 euro. Allora, noi abbiamo fatto un accesso agli atti per chiedere quanto era stato incassato con la prima rata. E puntuale la dottoressa De Simone alla scadenza del 30° giorno utile, né un giorno prima né un giorno dopo, bravissima, rispettata i termini perfettamente al giorno, ci comunica che sono la prima rata ha incassato quasi 1 milione di euro. E se tanto mi dà tanto, la seconda rata non potrà essere dei 750.000 euro, dovrà più o meno essere uguale, no? No. Spiegatecelo dopo, perché da agosto a settembre cresce di 150.000 euro e poi si ferma lì, quando la risposta che abbiamo chiesto all'accesso agli atti è 983.000, circa 900, quasi 1 milione di euro. Io, siccome non conosco come conoscete voi i meccanismi e come sta avvenendo le riscossioni, notando che sul titolo primo non c'è alcuna variazione di sorta, a casa mia ho fatto così, due conti a mente, 1 milione più 1 milione ne fa 2. Poi vedremo poi alla fine del bilancio di conto consuntivo quello che sarà. Rilevo solamente questo fatto, che mi sembra un po' strano che non ci sia un'ulteriore variazione su questa tassa, che poi lo dice il nome stesso, no? Tassa sui servizi indivisibili. Con quella tassa dovremmo fare quei servizi, anche quelli per i quali a volte l'assessore Arianello ci risponde che non c'ha un centesimo. Tassa, servizi, pulizia della strada, pulizia, tagliare, non c'è mai soldi. Però questo lo vedremo alla fine. Quello che voglio far notare anche, questo, quello che ha detto Tini è diventato una cosa veramente da metterci le mani rapidamente, perché siamo arrivati a pagare quasi 1 milione di consumo energia elettrica, 940.000 euro, 3 anni fa, 4 anni fa, più o meno era 600.000, 560, 570, 600.000, la giunta precedente, guarda i bilanci, ricordatelo, guardi a vedere, i primi dati era 560, 570.000, eravamo saliti a 640 e ci sembrava tantissimo, siamo arrivati a 940.000 euro di energia elettrica. Sì, lo so, vabbè, avete fatto quello che avete fatto, io sulla via nostra metà delle lampadine è rotte, ma a parte questo, mi sembra una cosa che veramente urge assolutamente trovare delle risorse in Europa, le risorse che possano finanziare un risparmio energetico, perché voglio dire, noi che facciamo gli elettrodomestici dal 1 gennaio, tutte le gabbie che faccio io devono essere marcate con le classi energetiche. Io ho dovuto fare investimenti per mettermi in regola, ossia, se qui continuiamo così, che in due mesi, in soli due mesi, da 900.000 euro di settembre siamo passati a 940.000 euro di novembre, 40.000 euro in due mesi, prevedo anche qui uno sforamento enorme dei consumi, no? Ma oggi sono andato un attimo sul comune, prima sono arrivato e c'erano i corridoi tutti accesi, tutti, però non, per carità, però io dico che qui bisogna mettere una forte attenzione, come pure dico un'altra cosa, se guardate quello che è arrivato a costare la manutenzione dei mezzi del comune, no? E l'abbiamo incrementata di altri 20.000 euro, siamo arrivati a 80-90.000 euro di manutenzione, ma ci si compra un mezzo nuovo. Beh, tutti, cominciamo a vedere quello che ha la manutenzione più costosa e incominciamo a pensare a un rinnovamento, perché fra poco ne spenderemo 120-150, ossia questi sono corsi inarrestabili sulle spese che in qualche modo bisogna mettere un riparo. Perché queste porta via le energie, se consideriamo poi che un bilancio di previsione è bilancio nostro di 25 milioni, 7 milioni e mezzo il personale, 14 le prestazioni di servizio, 1 milione e mezzo il rimborso dei mutui, 1 milione qualcosa le utenze, il bilancio è finito. Di che stiamo a parlare qua dentro? Quindi da qualche parte, come dice anche Piero, qualche volta spesso dice, è ora di cominciare a mettere le mani a una sana verifica del bilancio, che secondo me io auspico che avvenga in tempi molto più celeri la prossima volta. Non voglio dire nient'altro perché, ripeto, in due mesi è cambiato poco, ma poteva cambiare poco, perché l'impostazione stessa del bilancio che è iniziato in quel modo, che volete che succeda? Non succede più niente a questo punto di vista. Faccio solo un'osservazione che, come ha detto Tini, i revisori dei conti mettono una forte attenzione sui debiti fuori bilancio, perché poi, finita la votazione di questo, c'è una fila di debiti fuori di bilancio, un'altra volta parcelle, cause perse, pagiamo le parcelle pure quando vinciamo le cause, e quindi mi pare, no? C'è pure qualche parcella pagata anche quando abbiamo vinto le cause, per forza, e per fortuna abbiamo vinto, se no era 600 e passa 1.000 euro. Dopo c'è pure, no, il collegio dei revisori dei conti che mette un'attenzione particolare dicendo, sarà il caso che sul prossimo bilancio e previsione prevedete, loro addirittura fanno una stima, un fondo che possa corrispondere a una parte di quello che stiamo pagando dei debiti fuori bilancio negli ultimi 3-5 anni, perché se no questa è una cosa che, se non ci mettiamo un po' di previsione, ci ritroveremo veramente tutte le volte a dover riconoscere parcelle, controparcelle e quant'altro. Il fatto che sono stati messi 15.000 euro in più per la gestione delle eventuali contenziosi, questo è un segnale che ripeto positivo, che ritengo positivo, perché ora che ce la facciamo finita, ossia c'è una causa, un debito fuori bilancio che impegna il comune, la commissione, per 530 euro, ma vi rendete conto, stiamo a fare una causa per 530 euro? Ma non lo so, adesso gli anni dopo lo vedremo quando ora, ma 530 euro l'istruttorio, la causa, la cosa, la commissione si riunisce, la cosa, 530 euro. Veramente queste sono cose che dobbiamo incominciare a inquadrare in un altro modo per il bene dell'amministrazione. Ho notato una cosa, sindaco, un'altra cosa, vice sindaco, che vorrei un chiarimento, no? Perché c'è una voce che io gradirei che se me la spiega bene, no? Il codice 11.00403 della spesa, pagina 7 della spesa. Allora, il codice è l'11.00403, è la quarta riga. Gestione servizi disabili, riferimento all'entrata del capitolo 35-26, diminuisce di 12.000 euro. Io vorrei una spiegazione su questo, perché voglio dire, ci abbiamo avuto con l'assessore Saitta, che adesso stasera non c'è, ma abbiamo incontrato tanti cittadini che hanno queste difficoltà. Adesso io, vedere che qui ci sono 12.000 euro, gradirei essere tranquillizzato, perché se la regione ci toglie 12.000 euro per la gestione dei disabili, a me veramente... Su 1.000.000 rotte, però non è che ce ne mette un po' di più, ce ne leva e poi, per accontentare certe cose, sono dovuti intervenire soggetti diversi dall'amministrazione. Quindi adesso mi piacerebbe, ecco, su questo avere una risposta, perché la regione ci toglie e qual è poi il settore dei disabili che ne viene, che verrà, diciamo, penalizzato da questa riduzione. Grazie.
Bene, risponde, prego, assessore.
Prego, dunque io cerco di mettere un po' d'ordine alle domande che ci ha fatto Urbani. Le variazioni del titolo primo delle entrate. Allora, io forse questo l'ho messo nella mia illustrazione e forse l'ho saltato perché mi sembrava che già l'avessi chiarito in commissione. È vero, ossia quello che dici tu è tutto vero. Noi con la prima rata della TASI abbiamo incassato 1 milione di euro circa. Però abbiamo visto, l'ufficio ha visto, per la verità, che bisogna che noi il titolo primo lo guardiamo tutto. Guardiamo la TASI e guardiamo l'IMU. Perché è vero che abbiamo avuto un maggior gettito sulla TASI, ma abbiamo avuto un minor gettito di quello previsto sull'IMU, perché l'ufficio ha fatto delle verifiche, molti cittadini hanno versato con i codici in maniera errata, stiamo intorno ai 100.000 euro, ossia cittadini che hanno versato l'IMU con il codice TASI, mi è andato a caricare sulla TASI, ma mi manca sull'IMU. Allora, se è vero quello che sulla TASI uno fa il conto della serva, dice io ho incassato 1 milione, fo 2 milioni, a parte il fatto che ci potrebbero essere cittadini che ha pagato tutte le rate insieme a giugno, questo è possibile, saldo e acconto, chi c'ha importi bassi potrebbe per 30 euro, 40 euro, 50 euro non faccio due rate, ma però quello che noi questo non lo sappiamo, però sappiamo invece che nel capitolo della TASI c'è andata a finire l'IMU. Tanto è vero che dovremo fare questo travaso, ecco perché non si è messo mano, perché abbiamo, la dottoressa ha verificato che tra la maggiore TASI entrata e la minore IMU entrata c'è una certa compensazione. Qui parliamo sempre di previsioni, e non è che poi sul conto consuntivo, che è quello è galantuomo, giusto? E lì le chiacchiere zero, poi vedremo quello che succederà. Però oggi non siamo, perché io ero più contento di te, Urbani, se ci avevo 30, 40, 50 mila euro di gettito in più, ci avremmo messo due manutenzioni, pensa un po'. No, invece bisogna che guardiamo tutto il capitolo, non una singola voce, perché la singola voce ci può trarre in inganno. Questo per quanto riguarda il problema della TASI. No, ma TASI no, tu TASI IMU, c'è sta TASI IMU. Beh, l'IMU, no, lì non c'è, però le previsioni. Tu è vero che noi perché a settembre abbiamo portato la TASI a 1,750? Perché vedendo il gettito della prima rata e avendo fatto ancora un controllo molto superficiale dei versamenti fatti dai cittadini, poi sai, ogni giorno qui si fanno degli accertamenti. Adesso, il 15 di novembre, quando si è messo mano un po' a questa roba qua, l'ufficio ha rilevato che i versamenti con codici errati sono molti, non è uno tanto, ma sono molti per quasi 100.000 euro. Questo è quello che è venuto fuori. Incassi TASI sottostimati, non è vero, seconda rata come prima, no, c'è stato il discorso di nuovi allacci e lottizzazioni, ossia la pubblica illuminazione. Quando io faccio l'assessore a bilancio, perciò queste cose un po' le guardo, non è che, per carità, con tutti i limiti di ognuno di noi, io non è che non mi vado a informare quando vedo questi sfasamenti. A me mi è stato detto che noi negli ultimi 2 anni, da quando siamo un po' entrati noi in funzione, c'erano tutte le lottizzazioni fatte negli anni precedenti, dove poi a fine del percorso di lottizzazione bisogna attaccare i lampioni, e sembrerebbe che, se l'ufficio mi ha dato le giuste informazioni, non ho dubbi che non me le abbiano date, che a mano che noi allacciamo queste lottizzazioni la bolletta aumenta per 2 fenomeni, non soltanto perché c'è un maggior consumo sui stessi, è perché si sono aumentati i punti luce. Se chiaramente si apre la lottizzazione Colle Paganello, si apre la lottizzazione del Borgo, dove ci sono 20 lampioni, 50 lampioni, 30 lampioni, noi allacciamo, paghiamo noi. Questo va detto. Perciò è il fenomeno in parte dovuto a questo, in parte pure, e qui sono d'accordo con te, che comunque bisogna intervenire, e il percorso che l'ufficio tecnico ha, diciamo, fissato, però bisogna metterci i soldi per passare tutto al LED, e compatibilmente alle risorse economiche che abbiamo. Noi abbiamo iniziato con questo importo, comunque è un inizio. Se non avessimo iniziato 10 anni fa, forse oggi saremmo stati meglio. Manutenzione dei mezzi è vero, l'importo è consistente, però vorrei ricordare che 4-5 anni fa, se vai a vedere i bilanci vecchi, tu sei un attento lettore dei bilanci, dovresti vedere che eravamo superiori, era superiore ad oggi. Allora questo no, io lo dico, non è che voglio fare scarica, però siamo in linea, io dico che non va molto bene, però qui c'è tutti i mezzi del comune, non è solo i scuolabus, c'è i mezzi degli operai, c'è tutto. E chiaramente la cifra non è piccola, però purtroppo oggi sappiamo tutti, quando andiamo dai meccanici a cambiare solo le gomme termiche, gomme normali, soltanto a cambiare le gomme, tutti i mezzi del comune, capite che è una cifra, non è che... Ecco. Oh, dici che il bilancio, il titolo primo non ha avuto modifiche, le modifiche sono state di poco conto, perché è stato fatto agosto, è vero, ma io ti aggiungo pure Urbani, perché l'ufficio, la giunta e l'amministrazione ha fatto un bilancio a agosto, anche se era agosto, fatto bene, le dico, mi permetto di dire, perché sì, perché se sono state previsioni sbagliate, sia di entrata che oggi avremmo dovuto fare variazioni o assestamenti per valori molto molto più alti. Il fatto che sia a settembre sia oggi le variazioni presentate in consiglio comunale sono di poco conto è perché il bilancio, mi permetto di dire, scusate, era stato fatto con criterio, non era stato fatto a casaccio, scusate, questo dopo le cose poi a lungo andare vengono fuori. Debiti fuori bilancio, Urbani, debiti fuori bilancio che tu giustamente hai evidenziato, e anche la nostra preoccupazione, non solo la tua. Vorrei dire, questo forse non l'ho detto, che erano già questi debiti qui, dobbiamo solo riconoscerli perché sono già finanziati con il bilancio che abbiamo fatto a agosto, ossia perché noi eravamo a conoscenza di questi impegni. Questo dimostra anche una serietà dell'amministrazione, che noi potevamo anche non metterli, perché veniva fuori oggi, facevamo la variazione oggi, ricarichiamo oggi, invece no, proprio perché vogliamo dare un garbo, vogliamo dare una regola a queste cose pure. Noi in agosto abbiamo messo queste risorse in bilancio, le abbiamo tenute lì, oggi il Consiglio Comunale le riconosce, però non comporta ciò variazione di bilancio, e questo è un fatto positivo, non è un fatto negativo. Sì, è un fatto positivo questo, perché altrimenti questo fatto che riconosciamo un debito senza variazione di bilancio, sto dicendo, è un fatto positivo. Perché questo mette in sicurezza i conti del comune, altrimenti qui se noi tiriamo a campare la giornata, non mettiamo niente, poi aspettiamo che esca fuori la sentenza esecutiva, poi non ci sono le risorse necessarie, andiamo in default, e questo non deve succedere. Ecco, questo mi permetto, io mi sembra che per quanto riguarda il capitolo che dici tu lì, del, dove sta qua, il famoso 1182, che da 1.058.000 euro diventa 1.046.000, ossia con oscillazione dell'1%, neanche, non so se 12.000 euro, se la dottoressa vuole... Io il dettaglio non lo conosco.
Allora no, sono economie che sono state comunicate dall'ufficio competente per quanto riguarda l'appalto attualmente in corso all'assistenza disabili, cioè si è speso meno, si è pagato meno della somma impegnata.
A microfono, consiglio Urbani, per favore.
Per cortesia, se può spiegarmi su quale appalto è stato tolto?
Assistenza disabili.
Sì. Quindi praticamente le educatrici scolastiche? Ah, addirittura?
Sì, perché solitamente ossia, funziona l'appalto.
Bastava quello che ci avete messo?
Le assistenti sociali assegnano un determinato piano programma con un determinato budget di ore. Se ci sono degli utenti che non li fanno per vari motivi e quant'altro, ovviamente le operatrici lavorano
ma
di meno.
Io penso che state dicendo una cosa. Noi abbiamo fatto un incontro con 30 famiglie che lamentavano l'educazione scolastica che è stata ridotta. E lamentavano... Come no? E me le porteremo qui, eventualmente. Insieme all'assessore Saito. Scolastica, familiare.
Disabili, parliamo di disabili.
Parliamo dei disabili noi. Noi parliamo dei disabili.
Assistenza disabili, in base al piano programma si sono avute delle economie.
Ma io penso che questa è una di quelle cose incredibili che volete dirci, ma non è così.
Bene, altri iscritti per chiarimenti?
Dottoressa, si rende conto l'economia sui disabili? Economia sui disabili.
Allora, altri...
noi paghiamo l'appalto in base alla prestazione effettivamente seguita, non possiamo pagare di più di quello che svolgono.
L'appalto per portare i bambini con la carrozzina, col pulmino, ci ha messo i soldi privati.
L'appalto, mi scusi, la legge dice che io devo liquidare la prestazione seguita, quindi se la prestazione seguita è di 8 ore, io ho l'obbligo di legge di non di pagare il 8 ore fatturato ed eseguito dalla cooperativa.
Ah, ma certo, se io non le faccio più le ore, è chiaro che le paga di meno. Ma quelle che ha fatto erano sufficienti o no?
Bene, altri iscritti per chiarimenti? Per la discussione? Niente, quindi c'è l'ordine del giorno. Passiamo all'ordine del giorno presentato. Sì, sì, l'ha distribuito. Se ce lo illustra, per cortesia, consigliere Urbani. Prego.
Allora, Presidente, questo è un ordine del giorno che chiedo a tutti i consiglieri comunali di valutare attentamente e cortesia votarlo, perché quello che dice l'assessore Tini è vero, nel senso che le risorse dal governo centrale spesso vediamo che vengono ridotte, quindi le amministrazioni locali a volte sono in difficoltà. Io allora mi permetto di fare questo ordine del giorno che mira a recuperare il 50% di quello che lo Stato incasserà con la nuova tassazione sul TFR. Il senso è questo. La normativa che sta per entrare in vigore permetterà a tanti dipendenti, chi lo vorrà, tranne quelli statali, tranne quelli statali che chiaramente Renzi si è guardato bene di tirar fuori i soldi dello Stato per quei 3 milioni, no? Che quelli l'avrebbe chiesto tutti. Però a parte questo non voglio fare polemiche. Io a Renzi gli ho scritto e gli ho detto: io presenterò un ordine del giorno in Consiglio Comunale che mira a una cosa sola. La tassazione che avverrà in busta paga sarà una tassazione ordinaria diversa da quella che era prima, che era una tassazione separata del TFR. E che il governo la prenderà, la riscuoterà mese per mese, quindi è una nuova tassa mensile che arriva dai territori. Quindi io chiedo un impegno da parte nostra, del sindaco, della giunta, di tutto il consiglio comunale, a trasferire a Renzi la richiesta che metà di quello che incassa lo deve rigirare ai comuni di competenza, perché è dai comuni che arriva questa nuova risorsa. È inutile che ci fa un'altra tassa su.
Assessore Tini, dopo risponde. Ha finito Urbani?
Chiedo questo, che il Consiglio Comunale dia mandato al sindaco, perché scriviamo a Renzi per dire se te da Fabriano ci sta 10.000 lavoratori che prende il trattamento di fine rapporto ogni mese e quindi ci avrà una tassazione ordinaria, e lui riscuoterà degli importi di tasse maggiori. Io chiedo che metà venga rigirato ai comuni.
Prego, Assessore Tini.
Io sono d'accordissimo su questo ordine del giorno, spero che sia d'accordo anche la maggioranza. Parlo a titolo personale, sono d'accordissimo. Anzi, io aumenterei pure la percentuale, perché quello che il tuo ragionamento non fa una grinza, lo concordo perfettamente. Perciò io, se anche il Consiglio vuole aumentare la percentuale del 60, anche perché è giusto, sia il cittadino, però chi sente per lo suo collo, il cittadino che ha bisogno, perché io lo prendo chi c'ha bisogno, gli faccio una tassazione ordinaria, così salta l'ISEE, gli aumenta il reddito impunibile, gli aumenta l'aliquota fiscale, no? E il vantaggio di questo, almeno per i cittadini che lo vorranno fare, una parte ricada nel comune di residenza. Io questo pare che sia un ragionamento molto giusto, mi permetto di dire. Non so se la maggioranza è d'accordo, io non voglio impegnare nessuno. Scusa. Io non voto, perciò, per carità.
Prego, sindaco.
Avevamo già convenuto verbalmente con Urbani che era un emendamento apprezzabile, che andava nel verso, un ordine del giorno che va nel verso giusto, quello di far recuperare sul territorio le risorse che sono del territorio. Se vogliamo emendare, se volete proporre il 60, per me non è un problema. Però io mi faccio carico di inviarlo nei luoghi giusti, nel tempo giusto. Quindi stasera lo approviamo, entro la settimana sta sui tavoli dove deve andare.
Prego, consigliere Giordani.
Grazie, Presidente. Urbano, stavolta è difficile essere in disaccordo con te. Assolutamente. Io sono anche per aumentarlo un tantino, perché nella politica della contrattazione gli chiediamo un po' di più, magari otteniamo poi veramente il 50, fosse veramente possibile. Quindi indichiamo una cifra, indica una cifra diversa magari. Ok.
Chi lo scrive l'emendamento?
Sì, no, lasciamo lo stesso ordine del giorno, facciamo subito l'emendamento qua. Arriviamo al 60%, dai. Ho capito. È un emendamento all'ordine del giorno. Che porti fino al 60%. Ho capito.
L'ha detto al microfono, quindi lei lo accetta, consigliere Urbani?
Sì, sì, io accetto questo emendamento che porta la percentuale dal 50 al 60 senza ombra di dubbio. C'è da dire, speriamo che chi troppo vuole nulla stringe, non sia proprio così, però la contrattazione ci sta, la contrattazione ci sta.
Bene, quindi è stato accolto l'emendamento da parte del proponente, non ci sono altri iscritti a parlare sull'ordine del giorno, quindi andiamo al voto. Votiamo l'ordine del giorno, eh? Vabbè, no, perché non è stato scritto. Vabbè, votiamo l'emendamento, visto che non era stato scritto, votavo, ecco. Va bene, votiamo l'emendamento proposto da Giordani, dalla maggioranza. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 21, votanti 21, astenuti 0, favorevoli 21, contrari 0. L'emendamento è stato accettato. Votiamo l'ordine del giorno così come è stato emendato. La votazione è aperta. Silvi Leli. La votazione è chiusa, presenti 22, votanti 22, astenuti 1, favorevoli 21, contrari 0. Gli astenuti 1, il consigliere Di Nocenzo. Abbiamo votato quindi l'ordine del giorno così come è stato emendato. Andiamo alla votazione dell'atto. Prego.
No, non c'è stata nessuna dichiarazione di voto, penso che il sindaco possa fare una dichiarazione di voto. No, lo faccio perché c'è stato un dibattito che ho ascoltato, l'assestamento l'ho visto, però io su una frase concordo, non mi ricordo chi l'ha detta, questo è un assestamento che fa portare i conti, perché i conti portano, ma non ci sono le condizioni per fare niente di più dell'ordinario. O qui ci rendiamo conto, e io lo dico al Consiglio Comunale, facciamo una valutazione approfondita del prossimo bilancio. Io sono andato a una riunione di Confartigianato CNA, ve lo ridico, noi siamo il comune che ha la tassazione più bassa dei comuni più grandi della provincia di Ancona, il comune di Ancona ha 1.086 euro per abitante, Senigallia 987 euro, il nostro comune è intorno a 600 euro di media. Io non sono in grado di alzare la tassazione, perché credo nessuno di noi ce la fa, capiamo la situazione del territorio, le difficoltà, i problemi che ci sono, ma vi prego allora di moderare anche a tutti le richieste, perché stiamo cercando di ridurre le spese, cercando di concentrarci su tutto possibile, ma più di così È impossibile. Bisognerà ricominciare a fare il bilancio dagli ultimi, come ho detto l'altra volta. Allora, siccome io credo che è ora che cominciamo a fare i conti, l'ho detto già agli uffici, io ho bisogno di vedere i conti prima di andare a stendere un preventivo. Voglio capire, perché per appalti faremo i nuovi appalti costano di più di quelli che avevamo prima e danno minore risultato secondo me, perché i costi sono aumentati, i costi del lavoro, i costi orari e tutto quanto, quindi sono in forte difficoltà e credo che se non ci mettiamo le mani, noi quest'anno abbiamo chiuso, ma secondo me ci mancano, per quello che so le spese, per cercare di dare un ordine alle cose, ci mancano minimo, se dovevamo avere 300.000 euro in più, per cercare di sistemare un po' la città, di dare un po' un ordine. Senza questo noi non ce la facciamo. Abbiamo compresso di quasi 2 milioni e mezzo di euro la spesa in questi due anni, comprimiamo la spesa, ma poi i risultati, alla fine sì, non possiamo resistere su questa linea. Adesso faremo, avete visto stasera, avete votato i due diversi finanziamenti sperando che ci vadano bene per casa albergo e casa di riposo. Io ci sono dei provvedimenti che dobbiamo fare per i quali io rischio penalmente. Non credo che sia giusto. Dobbiamo trovare le risorse. Perché altrimenti se non troviamo le risorse ci sono problemi di andamento della vita ordinaria di questo comune, che mettono a rischio, sono situazioni a rischio che io voglio risolvere. Ve lo dico prima, nel prossimo bilancio noi le dobbiamo risolvere, come è successo l'anno scorso per il teatro, che non avevamo le autorizzazioni, adesso ce l'abbiamo con una spesa straordinaria, ma ce l'abbiamo, adesso è tutto a norma. Io voglio che le strutture frequentate dalle persone siano tutte in regola, perché questo credo che sia un dovere. Poi, se serve aumentare e trovare le risorse, bisogna trovarle, perché altrimenti non si amministra più, non ce se la fa a ricevere le persone in ufficio la mattina e non potergli dire nemmeno se c'è una prospettiva. E poi mi denunciano alla Procura della Repubblica. E io vorrei evitare di essere denunciato alla Procura della Repubblica perché dice: c'è una buona tassazione, bravo, ha fatto una buona amministrazione, ha chiuso i conti del bilancio tutti perfettamente, ma qui è come se famo l'operazione fatta bene ma l'ammalato muore. Vorrei evitare il decesso. Quindi per il prossimo bilancio ve lo faccio presente oggi, ve lo comincio a dire perché ci sono gravi difficoltà ad andare avanti. Quindi se ci mancano minimo 300, a questo bilancio ci mancano minimo 300.000 euro per interventi essenziali. E quindi bisogna farli, dovremo farli. Dopo, io abbiamo tagliato, sfido chiunque a vedere, ho guardato un po' di altri bilanci di altri comuni, sfido a vedere chi negli ultimi due anni è riuscito a tagliare 2,5 milioni di bilancio. Noi l'abbiamo fatto, però con sacrifici, con la faccia di uno non può continuare. Io non penso essere, voglio dire, non sono mai stato un attaccabrighe, uno scontroso, un cane, ma alla fine rispondo pure male quando potrei far meno, perché è possibile che un sindaco non c'ha da spendere 2.000 euro se c'è una spesa urgente? Io sono nelle condizioni che non le ho. Se ho un'emergenza domani mattina, c'è il fondo di riserva per Melano, abbiamo consumato gran parte del fondo di riserva, che è una cosa che si consuma il 31 dicembre, ma noi non ci abbiamo più nemmeno gli 85, ci abbiamo 35.000 euro di fondo di riserva per qualsiasi emergenza ci può capitare. Non può andare bene così, no? Non potete lasciarmi in queste condizioni, quindi io vi invito adesso a fare un ragionamento, ci troveremo, vediamo i conti, però bisogna essere poi conseguenti, poi dopo con i ruoli di minoranza, di maggioranza, di tutti quanti, però io penso che può essere in grado di giustificare, sono in grado, io oggi sarei in grado di giustificarvi mancanza di 300.000 euro di spese. E quindi voto a favore dell'assestamento, perché ho condiviso queste scelte, ho condiviso i sacrifici che dobbiamo fare come amministrazione per non gravare ancora sui cittadini, perché spese improprie cerchiamo di non farle, anzi credo che negli ultimi, non penso di aver fatto spese improprie che non producessero risultati, sfido a trovarle dentro il bilancio. Anche stasera credo che l'assestamento lo dimostri, ci atteniamo a un rigore che è monastico,
però adesso calma. Quindi ve lo dico, il 2015 sarà un anno nel quale noi dobbiamo fare alcune cose importanti, essenziali, dovute per i cittadini e per la cautela e sicurezza di chi amministra.
Sempre per dichiarazione di voto, consigliere Urbani, prego.
Sì, Presidente, io la dichiarazione di voto è scontata perché dal ragionamento che abbiamo fatto, però sinceramente il ragionamento che ha fatto il Sindaco in questo momento, da una parte così mi stupisce, perché non era quello che chiedevamo noi di fare un bilancio partecipato, condiviso con i cittadini. Ci avete votato anche contro lo statuto su quella richiesta, l'articolo 61 che avevamo proposto come condivisione, vi siete riuniti e poi l'avete votato contro, avete votato contro questa richiesta, ma sicuramente i cittadini accolgono l'appello del primo cittadino, è perché è quello che vogliono, condividere le scelte dell'amministrazione, condividere le scelte che vengono fatte, per cui l'appello che fa il sindaco stasera è un appello che magari se fosse stato fatto precedentemente, quando anche le forze dell'opposizione e i cittadini stessi lo chiedevano, sicuramente poteva essere un percorso sicuramente che lo prevede anche lo statuto. Per quanto riguarda le dichiarazioni di voto, è inutile che dica che sono contrario, perché eravamo contrari sì dall'inizio.
Bene, non ci sono altri iscritti, quindi andiamo alla votazione dell'atto. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 23, votanti 23, astenuti 0, favorevoli 14, contrari 9, contrari Di Nocenzo, Silvi, Leli, Urbani, Peverini, Solari, Romagnoli, Arcioni, Rossi. Il Consiglio approva, votiamo l'immediata eseguibilità dell'atto. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 23, votanti 23, astenuti 0, favorevoli 14, contrari 9. Contrari Di Nocenzo, Silvi, Leli, Urbani, Peverini, Solari, Romagnoli, Arcioni, Rossi. L'atto è immediatamente eseguibile. Adesso diamo un attimo al tempo al Sindaco di rientrare, perché prima dei debiti fuori bilancio mettiamo in discussione l'ulteriore, cioè l'integrazione urgente pervenuta. Vi chiedo la cortesia un attimo, ecco, aspettiamo che rientri il sindaco perché illustra lui. Bene, quindi mettiamo in discussione la legge regionale 35 del 2013 e successive modifiche e integrazioni.
Costituzione dell'Unione Montana dell'Esino Frasassi. Approvazione schema di statuto. Illustra il sindaco. Prego.
Mi sono lasciato tutti i documenti nell'ufficio, quindi adesso cercherò di fare quello che ho detto prima in commissione, cerco di ripeterlo. Allora, non l'ho trovato, grazie dottoressa. Avevo sottolineato dei passaggi che mi parevano importanti e che avevo piacere di rileggere, ma qui adesso li ritroverò. Faccio un ragionamento più generale. Riprendo le riflessioni che avevamo fatto in precedenza. Noi ci troviamo in un momento di passaggio, chiaramente un momento complicato per il territorio.
Scusi sindaco, un attimo, Di Marco, per favore, può, grazie.
Presente, lo dovevi mettere presente, così votava. Quindi noi ci troviamo, dicevo, in un momento complicato del nostro territorio. Io credo, e voi sapete che in questo periodo sono venuti alla luce vari strumenti che ci hanno impegnato in un'analisi di modifica dei rapporti tra comuni e tra enti. La normativa addirittura prevede, perché per gli enti sotto a un certo numero di abitanti c'è l'obbligo di unire i 12 servizi base entro l'anno. Ciò significa che voglio questo obiettivo di mandare tutti i comuni piccoli a diventare un comune unico. Io questa cosa non la condivido. Io credo che ci sia una forte identità territoriale che vada mantenuta, anche se potrebbe essere scelto il modello spagnolo, il modello francese, però le identità culturali che sono frutto di una precedente storia così antica nel nostro paese non vanno, secondo me, distrutte. Quindi, però io credo che ci si possa fare sinergia. Si possa stare insieme per cercare di trovare utili sinergie per produrre risultati più apprezzabili. E come Comune di Fabriano, io credo, dobbiamo essere anche, abbiamo sempre detto che c'è un ruolo di comune capofila, che come dicevo in commissione non è il comune prendi tutto, ma è il comune che fa sintesi, raccoglie le esigenze degli altri, costruisce un progetto. E quest'idea credo che si possa realizzare in questa fase costituendo l'Unione Montana. Perché ve la propongo la costituzione dell'Unione Montana? Perché credo che possiamo insieme ai comuni del nostro bacino, come abbiamo fatto per i servizi sociali, affrontare le difficoltà mettendo insieme le capacità e le risorse, condividendo un percorso insieme. Noi veniamo da una comunità montana che ha avuto alti e bassi, l'abbiamo detto in commissione, ha avuto i suoi problemi per l'integrazione, perché non c'è stata mai una vera integrazione tra i 10 comuni che la componevano. Oggi abbiamo scelto insieme a altri 4 comuni, anche perché è una proposta della legge regionale che dice sostanzialmente che le unioni montane devono rifarsi agli ambiti territoriali ottimali previsti per i servizi sociali. Nel nostro caso 5 sono i comuni che si occupano dell'ambito sociale, che sono considerati ambito territoriale ottimale, che sono Fabriano, Sassoferrato, Genga, Cerreto Desi e Serra San Quirico. Abbiamo lavorato bene in questi anni e abbiamo ritenuto che insieme possiamo creare anche i presupposti e le condizioni per lavorare bene in futuro, subentrando alla gestione dell'Unione Montana, della comunità montana precedente. Questo ci ha portato ad alcuni problemi. Avete visto, dovevamo votarla il mese scorso, poi invece è intervenuta una proroga. La proroga ci ha consentito di approfondire alcune riflessioni, anche se il tempo è stato breve. Qual è stata la nostra motivazione? Intanto quella di non fare un altro ente, ma di fare un solo ente che gestisca qui le risorse. E penso al parco Golla della Rossa Frasassi. Fino ad oggi è stato gestito qua con le risorse del territorio, sul territorio. Invece, se noi non facessimo l'Unione Montana, il parco verrebbe a gestione regionale, quindi con indicazione del presidente, degli organismi e della gestione di carattere regionale, come sono il parco del Conero o il parco del Sasso Simone San Bartolo e compagnia. Quindi l'idea è quella di avere le risorse sul territorio, gestirle da parte dei comuni sul territorio, quindi l'unione l'unione dei comuni in montana, l'unione montana subentrerebbe alla comunità montana nella gestione di tutti i servizi. Questo lo abbiamo acquisito con un parere di 8 giorni fa. La Regione Marche, siccome c'erano dubbi da parte degli altri comuni, noi abbiamo chiesto un parere, l'ufficio legislativo della Regione Marche ci ha detto che no, l'Unione Montana subentra nella gestione di tutti i servizi, parco compreso. Questo ha consentito anche di sbloccare il Comune di Genga, perché il Comune di Genga lamenta un rapporto difficile con la comunità montana, si è sentito escluso, nonostante che tutto il comune all'interno del ricompreso nel parco, si è sentito sempre escluso dalla gestione del parco stesso, perché non ha mai partecipato a nessun organismo, non è stato mai inserito in nessun organismo decisionale. E quindi dopo questo parere si è sbloccata la posizione del comune di Genga e ci ha consentito di essere in 5, perché meno di 5 non possiamo essere, in quanto l'Unione Montana si può costituire se ci sono almeno il 50% dei comuni della vecchia comunità montana. Nel caso in specie noi saremmo i 5, che corrispondono, guarda caso, proprio all'ambito e ci consentirebbero di costituirla. Ma noi la vogliamo costituire anche per un altro ordine di motivi. Intanto perché crediamo che si possano gestire servizi insieme risparmiando e facendo economia di scala. Pensavamo stasera a una gestione dei trasporti diversa che ricomprendesse tutto un territorio montano più vasto, ottimizzando costi e benefici per gli utenti. Pensiamo a quello che siamo stati capaci di fare sul sociale. Pensiamo a quello che potremo continuare a fare rispetto al futuro e a quello che vorremmo mettere insieme. Questo naturalmente dipenderà tutto dalla volontà del Consiglio Comunale di mettere insieme alcuni pezzi di servizio, quelli che sarà più utile condividere, per migliorare le possibilità di affrontare il futuro in maniera diversa, insieme. Questo è un bacino di circa 50.000 abitanti, 55.000, che se ragiona insieme, secondo me, produce qualche risultato in più. Se invece continua a ragionare per pezzi separati, penso anche alla promozione turistica, che senso ha? Allora, questo è l'obiettivo per cui noi la vogliamo costituire. Dietro c'è anche un interesse, tra virgolette, permettetemelo, economico. E noi lo dicevamo prima in commissione. Pensiamo che sia meglio che questa fase di transizione la gestiamo noi comuni direttamente piuttosto che un commissario nominato dalla Regione. Anche perché il commissario fino ad oggi, i dati che ci ha fornito, non sono stati in grado di metterci nelle condizioni di capire perfettamente la situazione, né di capire che cosa succede a chi esce e che cosa succede a chi entra rispetto ai rapporti, perché non sappiamo, il comune di Cupramontana che non aderirà a questa unione, a oggi non sono stati fatti i conti di quanto dovrà dare o di quanto dovrà avere. E questo è un problema che noi non vogliamo che venga gestito da un commissario, siccome non è stato in grado di farlo fino adesso, ce lo faremo da soli. Cioè noi pensiamo che se andiamo a gestire l'Unione Montana possiamo avere le risorse della Regione e possiamo tamponare possibili perdite, diciamo così, di esercizio, o perlomeno ridurle. Io non dico che possiamo ottimizzarle ancora meglio di quello che è stato fatto. Adesso non sono in grado di avere con la sfera di cristallo, ma penso che possiamo farlo meglio. Se invece lo lasciamo al commissario, sappiamo che sicuramente dovremo chiudere la comunità montana e pagare le spese senza nessuna entrata, perché non avremo più le entrate del Fondo regionale sulla montagna. Quindi perderemo l'ultimo bilancio è 230-240 mila euro di entrate. Con 240 mila euro, 250 mila euro di entrate che noi manteniamo, crediamo di poter fare una gestione intanto temporanea, poi decidere insieme in un anno quali servizi mettere, quali gestione fare, quali ottimizzazioni mettere in campo. Alcune idee ci sono, ma non abbiamo scritte tutte nello statuto, perché come avete visto abbiamo cercato di mantenerlo snello, è stato semplificato e abbiamo lasciato un ruolo importante al Comune di Fabriano, perché il Comune di Fabriano sarà 2/3 della popolazione. È vero che Genga ha tutto il territorio nel parco, ma noi siamo 2/3 della popolazione e abbiamo riservato al Comune di Fabriano l'indirizzo del Presidente. Il Comune di Fabriano esprimerà l'indirizzo sul Presidente. Io credo che questo sia un elemento che ci può cautelare, perché quello che la precedente comunità montana aveva di problema era che non era mai riuscita a creare una vera integrazione. I rapporti erano sfilacciati, molto settoriali, tra 2 o 3 comuni e non tra tutti. Io credo che questi 5 comuni abbiano sia un'identità territoriale, che un rapporto di lavoro fatto in questi anni nel sociale che possiamo tradurre in una ottimizzazione e miglioramento delle attività e dei servizi dell'Unione Montana. Tutto questo ci impegniamo a farlo, e qui, siccome c'è sempre, io credo che noi dobbiamo stare attenti al futuro e in particolare anche ai costi. Io so che alcune unioni montane sono state adottate senza il parere dei revisori dei conti o del servizio finanziario. Io credo che questo non sia più il tempo di non fare i conti, l'ho detto prima, però dobbiamo fare i conti ottimizzando le risorse e tenendo presente però che c'è uno spirito, credo, della politica, che è anche uno spirito che getta il cuore oltre l'ostacolo e che accetta qualche rischio, perché altrimenti è come il rischio di tagliare alcune spese o il rischio di fare alcune scelte, e in questo caso questa scelta poteva essere un no, e allora se sul no è finito, poi il liquidatore se la vedrà a chi tocca, se quando mi dirà quante sono le spese, ci arriverà qui un conto e noi dovremo pagare quel conto. Se invece c'è un sì, e io auspico e vi chiedo, come ho chiesto stasera anche alla minoranza, perché il voto è pari a 2/3 dei consiglieri assegnati, e quindi vi chiedo un voto anche favorevole per questo, perché altrimenti dobbiamo riconvocare il consiglio altre 2 volte di seguito per rivotarle altre 2 volte sto provvedimento. Questa è una comunicazione che ci è stata fatta l'altro giorno. Io vorrei chiedere questo, ma questo ve lo chiedo per un motivo tecnico, però noi abbiamo messo nel bilancio, siccome ne parlavamo abbiamo messo un principio che è quello dell'economicità dei servizi. Lo sapevo che tanto devo portarmi qui il documento, ma non me lo so portato. Un attimo che ve lo ritrovo, chiedo scusa. Ecco, il principio su cui intendiamo svolgere il servizio è all'articolo 2, comma 3, paragrafo B. Efficienza e contenimento dei costi, ottimizzando il rapporto tra costi stessi e la qualità del servizio attraverso le economie di scala derivanti dall'uso integrato dei fattori di produzione interni e esterni all'ente, in direzione di una tendenziale riduzione dei costi, con particolare attenzione agli immobili strumentali. Noi vogliamo andare verso una riduzione dei costi dell'Unione Montana, anche perché la Comunità Montana ha chiuso il bilancio d'assestamento la settimana scorsa utilizzando 230.000 euro di residui per chiudere, quindi vuol dire che c'è un problema che noi dovremo affrontare, e questo non lo faremo così a capocchia, ma ci impegniamo, i sindaci che andranno a gestire l'Unione Montana si impegnano a fare una mozione programmatica che non era prevista nel precedente statuto e a dare gli indirizzi e a chiarire con quali modalità intendiamo procedere per il triennio. Abbiamo messo dei meccanismi di garanzia democratica, c'è la rotazione di tutti i sindaci dei comuni a turno ogni 3 anni nella gestione dell'ente per quanto riguarda l'esecutivo, nessuno è rieleggibile per più di 2 volte consecutive e i mandati sono triennali, non c'è un piano di 5 anni. Credo che abbiamo ottimizzato le richieste che mi erano state risolte rispetto al precedente statuto che avremmo dovuto rontare il 31 ottobre. Sono stati tolti alcuni passaggi che riguardano la contabilità, che riguardano il personale, che riguardano i servizi, perché c'è il regolamento di contabilità, il regolamento del personale, il regolamento degli uffici e servizi che dovranno disciplinare come la Comunità Montana opererà. Non c'è da metterlo nello statuto. Abbiamo cercato di fare un buon lavoro, capisco i tempi, però non è semplice raccordare 5 comuni, 5 amministrazioni comunali, e quindi le difficoltà ci sono sicuramente, perché le esigenze e la natura di queste esigenze sono diverse. La chiudo qui e vi chiedo di aderire a un progetto, a un'idea. Il parere che abbiamo conseguito dalla dirigente dei servizi finanziari e dai revisori dei conti è favorevole e articolato. Lo avete letto, penso che se poi ci sono domande a cui posso rispondere sarò in grado di rispondere, lo farò, ma io vi chiedo veramente di guardare, proviamo a rischiare stavolta. È vero, Non sappiamo, però io credo che dobbiamo questa volta avere lo sguardo, la forza politica di rischiare sul fatto che insieme possiamo risolvere i problemi, meglio di come potremo farlo da soli.
Bene, sindaco, ha chiesto di parlare il consigliere Rossi, prego.
No, grazie Presidente, a nome dell'opposizione che vi chiedo al Consiglio la possibilità di fare una sospensiva e quindi di metterla in votazione.
Bene, quindi mettiamo in votazione la richiesta fatta al consigliere Rossi di sospendere i lavori del Consiglio per un tempo. Un attimo, la votazione è aperta. Leli, Urbani. Leli, la votazione è chiusa, presenti 23, votanti 23, astenuti 0, favorevoli 23, contrari 0, è accolta la richiesta al consigliere Rossi, sono le 19:42, sospendiamo i lavori per il tempo necessario. Bello. Per cortesia, un po' di silenzio. Bene, sono le 20:27, riprendiamo i lavori. Segretario, per cortesia, rifacciamo l'appello.
Sagramola Giancarlo.
Presente.
Arcioni Ioslito.
Presente. Per cortesia.
Balducci Quinto. Bonafoni Giancarlo, Castriconi Vincenzo, Crocetti Riccardo, D'Innocenzo Silvano, Giordani Bruno, Girolametti Sandra, Guidarelli Piero, Leli Giovanna, Malefora Lilia, Mattioli Claudia, Meloni Leonardo, Mariano Giuseppe Luciano, Pellegrini Roberto, c'è? Sì. Peverini Dimitri, eccolo qua, qua. Romagnoli Sergio, Rossi Emanuele, Sforza Gino, Silvi Danilo, Solari Sergio, Troppa Renzo, Tavolini Claudio, Urbani Urbano, Sing Maior. Ventitré.
Sì. Presenti, la seduta è valida, riconfermiamo scrutatori Malefora, Girolametti e Leli. Passo la parola al consigliere Rossi, prego.
Allora, grazie Presidente. Parlare di questa sostanzialmente unione dei comuni montani è un argomento importante. E come tutti gli argomenti importanti, ovviamente richiedono tempo, ponderazione, capire quali sono i vantaggi e capire quali sono gli svantaggi. Però in questo caso, come diceva Hegel riguardo la filosofia Schelling, questa è la notte in cui tutte le vacche sono nere, cioè nel senso che non si riesce a distinguere nulla dentro questa situazione. Ad oggi, ne abbiamo parlato in commissione, ne avevamo già parlato precedentemente, ma sempre in maniera, diciamo, parziale. Perché? Perché i dati reali su diversi argomenti, quali i servizi, le dotazioni finanziarie, il ruolo del personale, la questione del patto di stabilità, ad oggi non sono chiari. Quindi, nonostante una proroga che c'è stata, nonostante il tempo, per fare quest'atto in maniera eccellente per noi consiglieri comunali, capirlo e farlo capire alla cittadinanza, ovviamente i tempi, anche in questo caso, non ci sono stati. Noi viviamo, nella nostra collettività, in un'emergenza continua. Sempre c'è un'emergenza, sempre ci sono le scadenze, che guarda caso vengono convocati i consigli comunali a scadenze che stanno nell'arco dei 2-3 giorni, tutte a ridosso comunque di una discussione. Io credo che questo non è il modo corretto di operare, non è il modo corretto di fare delle scelte politiche che comunque sono scelte politiche sostanziali ed importanti per la nostra comunità. Premesso che noi siamo favorevoli ad un'unione dei comuni, perché viviamo in un mondo in cui il fare rete è fondamentale, ampliare i bacini d'utenza sia per finanziamenti europei, sia nei rapporti con il Ministero, sia con i rapporti quindi in generale con il governo e la nazione sono fondamentali. Però anche qui non si capisce bene, qualche volta andiamo verso l'Adriatico a fare degli accordi con le città adriatiche, anche questi in tempi di scadenze brevissime, il Consiglio Comunale Fabriano si deve esprimere. Questa volta andiamo a costruire l'Unione Montana, ma senza una discussione seria, di un dibattito anche di mesi che ci possa portare a questa discussione. Il sindaco ci chiede di fidarci di lui e fidarci di un'idea. Ma io, come tanti miei colleghi consiglieri comunali, ci siamo candidati a sindaci contro le idee del sindaco Sagramola. Quindi per me la fiducia non può essere data una fiducia in bianco, proprio per il nostro percorso politico e per le scelte politiche che abbiamo fatto. La fiducia deve essere fatta su dati concreti. E quindi le domande che io pongo e che ho posto anche in commissione e che per noi sono fondamentali, sono inerenti a diversi fattori. Per esempio, quali servizi noi andiamo a mettere in comune? Allora, adesso non può essere no la raccolta dei tartufi o la disboscazione, il punto, o i tagli o il bosco. Il punto magari potrebbe essere la cessione del parco. Ma perché non sfruttare questa cosa allora, sempre previa una discussione seria e compiuta, per tante altre questioni, come il trasporto pubblico, come una gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti? Però queste cose si faranno in un tempo successivo, se si faranno, perché prima bisogna approvare la bozza dello statuto. Ma capite che però su questo c'è un controsenso logico. Perché? Perché se io vado ad accettare una convenzione con altri comuni, io devo essere messo nella piena conoscenza e consapevolezza su quello che vado a mettere insieme a questi altri comuni. Quindi noi non siamo contrari all'Unione Montana, ma siamo favorevoli a un'Unione Montana fatta con tutti i crismi del caso. Perché oggi nemmeno voi consiglieri comunali e maggioranza lo sapete, come non lo sappiamo noi di opposizione. Perché magari è vero che il sindaco si è sbattuto tanto per questa Unione Montana, però si è sbattuto tanto con gli altri sindaci del territorio, con le altre strutture esistenti. Noi non sappiamo nulla. E oltre a non sapere questo, non sappiamo anche un dato che invece dovrebbe essere conosciuto a monte di ogni discussione, cioè la situazione patrimoniale della comunità montana attuale. Noi oggi non abbiamo nessun dato. La dirigente ha dato un parere tecnico favorevole a coscienza, sulla fiducia. E anche qui un inciso che vorrei fare. Noi tante volte presentiamo emendamenti al bilancio, cose di una fattibilità chiara, e ci vengono dati pareri tecnici negativi. Invece in questo caso sulla fiducia viene dato un parere tecnico favorevole. Voi lo sapete com'è la condizione del bilancio della comunità montana? Se a noi in commissione ci si dice che il bilancio della comunità montana è tendenzialmente disastroso, io la perplessità ce l'ho. Io il bilancio della comunità montana lo voglio vedere. Allora noi come opposizione pensiamo di presentare un atto, un ordine del giorno, dove si dice una cosa molto semplice: si impegna il sindaco a vedere, a portare in commissione, farci conoscere il bilancio della comunità montana, bloccare questo statuto, e quando abbiamo la conoscenza chiara di come sono i numeri, di quali servizi vogliamo mettere in comune con gli altri comuni, di tutto quanto, arrivare all'approvazione dello schema di statuto. Questo ordine del giorno mi sembra una cosa chiara, che possiamo votare tutti quanti e che ci prendiamo come impegno di andare a vedere le carte. Io non sono un giocatore di poker, però in questo caso mi sembra proprio giocare una mano di poker al buio, perché se non aderiamo ci sono dei rischi che derivano dal fatto che poi l'attuale commissario va a fare il liquidatore la comunità montana e quindi non abbiamo pozzi, situazioni. Va bene. Se aderiamo però, che cosa succede? I finanziamenti della regione, l'anno prossimo ci sono elezioni regionali, ce li daranno ancora? Non lo possiamo sapere. E poi in questo caso che cosa succede? Che magari ci dobbiamo andare a incollare delle spese future di cui oggi non abbiamo la minima consapevolezza. Detto questo, lasciatemi fare un ultimo passaggio politico. Io sono opposizione alla vostra maggioranza e sono opposizione e rivendico la mia opposizione alla filiera istituzionale che voi rappresentate in questo territorio. Nell'Eneide c'è un passaggio bellissimo dove si dice «Timeo Danaos et dona ferentes». Che cosa vuol dire? Temo i greci anche quando portano doni. E io, la filiera istituzionale di Spacca, non mi fido e la temo profondamente, visto il passato di questo territorio.
Quindi, consigliere Rossi, se ho capito bene, presentate un ordine del giorno. Lo stanno scrivendo, bene. Altri iscritti a parlare? Sindaco,
vorrei
prego.
Solo sapere, faccio una domanda. Sapete che se facciamo l'ordine del giorno e sospendiamo l'adozione dello statuto, non la faremo più? Questo l'avete capito? No, ho detto, l'avete capito? L'importante è che si capisca.
Puoi chiamare Giuliani e farlo venire domani con
allora
il bilancio.
Non ci siamo capiti. Se fai l'ordine del giorno, noi non la facciamo più, perché scadono i tempi. Però questo è un problema che basta saperlo. Io ve l'ho spiegato, ve l'ho detto in commissione, ho cercato di dirvelo stasera. C'è stata una proroga al 30 novembre, sono arrivati neanche 8 giorni fa il parere sul parco, ci sono i pareri favorevoli della dirigente che ci dice una cosa chiara rispetto alle finanze, che se lo gestiremo noi rispetto a quello che è previsto, a quello che abbiamo visto, noi avremo la possibilità di gestirlo con perdite inferiori, almeno questo, perché attualmente se invece non la facciamo perdiamo entrate. Poi qui non è che c'entra la filiera, qui tutte le comunità montane delle Marche la perderanno, se non le danno a noi i soldi non li dà nessuno, ma oggi siamo certi che rinunciamo a 260.000 euro di finanziamento, quindi vuol dire che 260.000 euro in più sicuramente di perdite ce le avremo se non facciamo l'unione montana. Questo io penso che la dirigente sulla base di questo abbia espresso un parere, non sulla base di un'idea. Noi se non facciamo l'unione montana perdiamo sicuramente, oltre alle possibili perdite, 260.000 euro di finanziamenti che si assommeranno a quello che dobbiamo pagare se i conti sono negativi, cioè, certo se non ci consideriamo il patrimonio, perché il patrimonio rimane a noi. Io non so se sono stato chiaro, questo è il vulnus, è il problema che dobbiamo affrontare, chiaro? Poi dopo anche io mi preoccupo di quelli che vengono coi doni. La conosco l'Eneide, l'ho studiata anch'io. Però il problema qui non è che è un dono. Se c'è una legge regionale sulla montagna che finanzia tutte le unioni montane, non è che la nostra è esterna o non esiste. Perdiamo quel finanziamento. È chiaro che gli altri saranno pure contenti, perché se c'è 1 milione si ripartisce in 9, se c'è 100 milioni se ne fanno 8, si ripartirà in 8. E noi perdiamo 260.000 euro sicuri, se ce li mettono, sicuri. No. Quindi adesso voi fate i conti, l'avete fatti, pensate che questo sia... Punto.
Bene, prego, assessore.
Oltre a quello che ha detto il sindaco, che condivido totalmente, c'è un altro passaggio che vorrei... E questo l'atto è importante, io veramente invito a riflettere. Oltre che perdiamo i finanziamenti che ha detto il sindaco e che non ripeto, noi dovremmo prendere a scatola chiusa, questo pare che non si è detto, dovremmo prendere a scatola chiusa i conti che ci manderanno il commissario. Non so se mi sono spiegato, l'ho detto anche prima in commissione. Ossia, qui noi ci interessa entrare dentro per vedere. Tant'è vero che l'ordine del giorno che così prima, in maniera un po' estemporanea, ci siamo permessi di mettere giù, perché noi siamo d'accordo, come abbiamo già detto in commissione, le cose chiare interessa pure a noi, specialmente per la parte economico-finanziaria. Allora, dobbiamo essere obiettivi. Quello che dice Rossi va tutto bene, c'è solo un particolare però, che noi diciamo questa sera o domani, o entro il 30 bisogna approvarlo lo statuto, altrimenti non si fa più, quello che ha detto il sindaco. Approviamolo mettendo dei vincoli con un ordine del giorno che diventa parte integrante della deliberazione che andiamo ad adottare, dove si dà mandato al sindaco ad attivarsi presso il commissario della comunità montana affinché lo stesso definisca in maniera analitica i rapporti giuridici attivi e passivi in capo ai comuni che non aderiranno e quelli che di conseguenza rimarranno in carico all'Unione, perché c'è pure questo problema: la comunità montana ha 10 comuni, l'Unione 5 comuni, ci sono 5 comuni che fanno il recesso al senso della legge regionale. Quante sono le quote che quei comuni che non aderiranno dovranno sopportare la comunità montana? Non lo sappiamo oggi. Allora noi impegniamo il sindaco a far sì che, con qualità di presidente o proponente presidente di questa unione, prima dell'adozione degli atti successivi che è previsti qui dal statuto, si abbia conoscenza di questa situazione. Questa mi sembra una posizione intelligente, stiamo nei termini. Però mettiamo un vincolo, che per andare avanti vogliamo vedere i conti chiari, in modo che non ci sia né i furbi né i furbetti e quant'altro. Mi sembra questa, altrimenti la posizione, quello che dice Rossi, fermiamo le bocce, volevo vedere i primi conti, poi approviamo lo statuto, significa non fare nulla, diciamocelo con molta franchezza. E questa è una responsabilità politica che questa maggioranza, che attualmente guida questo comune, non se la può prendere. Io invito veramente la minoranza a fare una riflessione, e questo non vorrei che poi fra qualche anno ci dovremo pentire di scelte fatte magari in maniera non abbastanza coerenti. Grazie.
Bene, altri iscritti? Prego, consigliere Arcioni.
No, io voglio fare un intervento perché voglio chiarire un po' lo stato delle cose. Allora, io mi ricordo benissimo che circa un mese fa già si parlava di questo discorso dell'unione dei comuni e io dissi al sindaco chiaramente, no, che questo accordo andava corredato da un documento molto stringente e molto chiaro su quello che doveva essere in futuro questa unione dei comuni dell'area montana. Voglio ricordare che di tempo ne è passato, noi abbiamo qui dei tecnici che non lavorano solo per il pubblico ma lavorano anche per il privato. Io credo che se fra i sindaci c'era qualcuno che una volta per tutte faceva alzare le chiappe al signor Giuliani, no? Che invece di perdere tempo a fare gli stradelli in regione per tutelarsi il posto, veniva a riferire nei vari comuni e ai vari sindaci quello che era la situazione della comunità montana dal punto di vista di bilancio, noi non eravamo qui, perché a me sta storia della pistola puntata da tempi alla minoranza, che se non si decide la responsabilità è nostra, un par di palle!
Moderi i termini, consigliere Arcioni.
Io mi sono stufato di cose fatte sempre in emergenza. Ci sono i tempi tecnici per poter fare le cose per bene. Il signor Giuliani veniva, consiglio comunale per consiglio comunale, veniva a riferire i conti, se aveva la possibilità di farlo e descrivere tutto quello che aveva fatto nella sua gestione. Io non tollero più questi atteggiamenti, non li tollero più. Qui stiamo parlando di una materia che non è né nostra, né dei sindaci, né della giunta, ma è dei cittadini, è il futuro delle nostre comunità. Io voglio, cioè, se la gente non è in grado di fare questo, se il signor Giuliani non è in grado di fare questo, se ne va, fa un altro mestiere. Questo bisognava pretendere, i sindaci questo dovevano pretendere e non è stato fatto. E arriviamo qui, sempre alla scadenza, con la pistola puntata alla tempia, che bisogna decidere. E se non si decide, a questo punto la colpa è della minoranza. Io non ci sto più. Con questo atteggiamento io non ci sto più. C'erano tutti i tempi tecnici, perché qui abbiamo dei tecnici che lavorano anche per privato. Analizzare un bilancio, se c'era la volontà, abbiamo avuto più di un mese. Il bilancio della comunità montana si poteva spulciare fino all'ultima riga, se volevamo. Non è stato fatto, non è stato fatto. E a questo punto ci si chiede, capito, un atto di fede. Io l'ho detto in commissione. Io sono estremamente incazzato, perché l'unione dei comuni poteva essere veramente un'opportunità di migliorare la gestione, di accorpare i servizi, di fare un trasporto pubblico integrato fra i comuni, di fare una gestione integrata dei rifiuti fra i comuni, con un'impiantistica magari locale. Il problema è che questi voi sapete fare solo compitini politici. Altro non siete in grado di fare. E io però questa cosa di girare, perché io me l'aspettavo dopo l'intervento di Emanuele, io mi aspettavo subito un intervento in questo senso, tant'è vero che il sindaco ha fatto un intervento in questo senso, facendo ricadere, enunciando e sottolineando tutte le responsabilità e facendole ricadere a questo punto sulla minoranza. Non ci sono più tempi. Se non ci sono più tempi, il problema non è né mio e secondo me neanche della minoranza. Il problema è come è stata gestita questa vicenda, che è stata gestita con i piedi.
C'era il consigliere Romagnoli, dopo sindaco, prego.
Grazie Presidente. Beh, devo dire che c'è da aggiungere poco, grazie, io ho sedito. Perché volevo evidenziare proprio questa cosa, cioè sentire il discorso del sindaco prima che parlava del fatto che non abbiamo soldi, non abbiamo disponibilità e ci sono difficoltà e quant'altro. E ora, dopo l'intervento di Emanuele, sentir dire, puntare il dito e dire avete capito che questa cosa non si fa e poi non si farà più e quindi andremo incontro, abbiamo capito benissimo. Per colpa vostra, per colpa del vostro partito, per colpa di Giuliani che ha mal gestito la comunità montana, non sappiamo quanti debiti ci abbiamo. Ci abbiamo dei debiti, però il dirigente forse non so ci potrà illuminare, non so se ci abbiamo cifre. No, fa no con la testa. Quindi non abbiamo cifre, quindi signori cittadini, il problema è questo che bisogna evidenziare. Bisogna evidenziare che non abbiamo nessuna cifra a disposizione per sapere che danni hanno fatto queste persone, questi partiti che hanno gestito in questo modo. Ricordo che la comunità montana, se non sbaglio, dovrebbe essere quella struttura che ha autorizzato la costruzione di un auditorium sotto il cavalcavia della superstrada, che inaugurato dopo qualche settimana, una settimana, due, l'inondazione l'ha portato via. Un auditorium costruito a filo fiume sotto un auditorium sotto il cavalcavia dell'autostrada. Il problema è che non sono mai responsabili. Addirittura il commissario adesso è quello che ha fatto i danni. Questa è la società attuale. Cioè, è allucinante questa cosa. E ci ritroviamo a pagare sempre e costantemente noi. E no, ma certo che non l'accettiamo più. Poi i giornali possono scrivere quello che vogliono, poi le persone possono andare a dire sì, ma voi avete l'espulsione o le cose, le cazzate. Il problema è che qui quello che abbiamo noi lo sappiamo, lo gestiamo noi e sono stupidaggini organizzative e tutt'altro. Voi avete fatto danni, è la vostra responsabilità, ve la prendete fino in fondo la responsabilità, perché se non passa è perché una minoranza dice no, basta questa gestione, al buio, accettare ancora debiti su debiti su debiti, aumenteranno sì, aumenteranno per responsabilità vostra e vi dimetterete perché non siete stati in grado in questi anni di gestire niente. L'ennesimo carrozzone di persone che non fanno altro che danni e che prendono in giro cittadini sono solamente carrozzoni di voti che vi trascinate dietro alle spalle dei cittadini. E questa cosa deve finire, perché era tutt'altro il principio con il quale dovevano essere gestite queste associazioni di comuni, che certo erano ben fatte e ben studiate, se ben fatte e ben studiate potevano portare del valore aggiunto. In questo modo la dimostrazione è che siamo all'esplosione totale. Finiscono i comuni, i governi, abbiamo il tesoretto, alla fine c'è sempre un tesoretto, non si sa che fine fa, poi c'è il debito, poi arrivano altri debiti, poi i debiti fuori bilancio, in continuazione è un dramma assoluto, poi non abbiamo i soldi e dobbiamo metterci a pregare perché non nevichi troppo. L'anno che dicono che forse arriviamo a meno 20 tini, cioè speriamo che non sia vero, perché se no siamo distrutti. Quindi questo non è accettabile, non è accettabile, sindaco, che dica, sì, non lo sappiamo che responsabilità abbiamo tutti noi, lo sappiamo benissimo, però basta con il dire tutte le volte, ma i debiti fuori bilancio, oppure no, bisogna aumentare le tasse perché il governo centrale, che è il vostro partito, il governo centrale taglia, taglia in continuazione, taglia di qui, taglia di là, taglia di su, diminuiscono i servizi e tutto il resto a discapito del cittadino. Poi alla fine sui giornali andiamo a scrivere le stupidaggini e scriviamo che salviamo una pecora dal tombino, magari, però non scriviamo che la situazione reale del comune è che stiamo praticamente saltando per aria. Scriviamo queste cose, scriviamo e riportiamo le cose reali. Quali sono le responsabilità? Perché tanto per legge, la legge ci fa fare sempre delle cose che rimangono così nel limbo, non si sanno se è giusto o no, ma la legge che ce lo dice. Però la legge ci dice se chi è responsabile di questi debiti pagherà o no, perché ad oggi la legge ci dice che chi è responsabile sta facendo il commissario che ci farà pagare non si sa quando perché deciderà lui. Tini ha detto questo poco fa. Il commissario deciderà non si sa quanto pagheremo. Cioè siamo veramente all'apoteosi. Quindi questo è l'assurdo. Arrivare all'ultimo giorno a votare una cosa, sempre in la stessa modalità, è una cosa inaccettabile. Grazie.
Bene, consigliere Magnoli, sindaco, ha chiesto di parlare, prego.
Io forse l'avete presa come una provocazione, ma la mia non era una provocazione. Anzi, per dire la verità, mi sono sentito provocato dalla dichiarazione che ha fatto Emanuele quando ha detto noi che ci fidiamo del sindaco, ci siamo candidati tutti contro di lui e allora adesso noi ci siamo fidati di quello che dice lui? No, sì, è bello questo, è bello perché ogni volta che ci sono allora proposte che vengono, come quella del precedente che abbiamo votato all'inizio di questa seduta, che era una proposta che veniva dal sindaco candidato Arcioni, avrei dovuto dire no, perché politicamente io quella non la condivido, allora voto contro. Io ho detto soltanto, un ordine del giorno così configurato ci impedisce di fare l'Unione Montana. Basta, non è che ho detto, a me poi dopo, io voglio capire, siccome ho condiviso con gli altri sindaci un percorso faticoso, ci abbiamo messo tempo, l'abbiamo ragionato, l'abbiamo ricostruito, non è stato semplice, i dati che ci ha fornito il commissario Giuliani sono in possesso di tutti i ragionieri, di tutti i comuni, dal 18 di maggio, va bene, non li abbiamo analizzati perché non sapevamo se la facevamo a 9, a 10, a 7, abbiamo avuto i comuni che dicevano sì, poi dicevano no, poi scusi un attimo, sì, posso finire? Tutti, fino al mese scorso, nessuno statuto di quelli approvati, forse questo non mi sono ricordato di dirlo, l'avevo detto in commissione, nessuno degli statuti approvati dalle altre unioni montane delle Marche ha avuto il parere dei ragionieri o dei revisori dei conti, perché uno statuto è un atto politico amministrativo e hanno ritenuto quei consigli comunali di non avere il parere. Noi abbiamo ritenuto invece, valutando la situazione complessiva dell'unione montana e delle prospettive, di chiedere un parere al dirigente. E abbiamo affrontato e ci ha detto, guardate che con questi dati credo che il parere che posso esprimere è quello che ha espresso con i dati, ma non solo lei, anche gli altri degli altri enti che vanno a fare l'Unione Montana. Quindi la situazione adesso, la situazione che abbiamo a oggi, siccome mi ha telefonato, c'è in una riunione della maggioranza, non è che io sono, perché qui sembra che io sono arrivato oggi, non ho fatto quello che dovevo e quindi nessuno è in grado di conoscere o sapere. Ma i comuni di Sassoferrato sta in riunione in questo momento con la maggioranza per valutare questo statuto come lo valutiamo noi. Non è che gli altri comuni stanno meglio di noi. Abbiamo cercato di costruire un percorso per sapere prima di tutto chi ci stava. Poi abbiamo cercato di sapere se, aspettando i tempi di quelli che ci devono rispondere, se ci poteva stare dentro il parco o non ci poteva stare dentro il parco, ve l'ho spiegato prima, siamo arrivati lunghi. Perché altrimenti se non c'era dentro il parco non la facevamo l'Unione Montana. Tanto per capirci, perché c'erano troppe spese e due enti non li volevamo reggere. Due enti, ne volevamo uno solo. Credo che avevamo cercato di semplificare. Ho chiesto in commissione, l'ho definito voto tecnico, per non... le scelte della maggioranza, se le assume la maggioranza, non vuole coinvolgere nessuno, per carità. Noi siccome siamo, se non abbiamo i due terzi dei voti, sapete che c'è un meccanismo particolare che richiede due terzi dei voti dei consiglieri assegnati, scusi posso parlare?
Però per cortesia dal pubblico!
Non è possibile, no, lavora così. Se uno sta cercando di fare un ragionamento, io ho detto, noi abbiamo un problema. Questa sera abbiamo delle persone malate, ok, dei consiglieri, ma dobbiamo avere i due terzi dei voti dei consiglieri assegnati. Non li abbiamo, avevo chiesto solo, è possibile tecnicamente avere il voto per non riconvocare due consigli venerdì e sabato e quindi dover rivotare venerdì e sabato? Perché altrimenti non facciamo in tempo, non possiamo chiudere questa partita? Abbiamo chiesto solo, non era un voto politico, abbiamo chiesto un voto tecnico per evitare due adempimenti formali che siamo in grado di fare, perché noi ci riconvochiamo stasera per venerdì come consiglio e per sabato alle 8:30 faremo come unico punto votazione per lo statuto della Comunità Montana e votiamo. Non è questo il problema, non è che vi chiediamo un impegno politico, era un impegno, un voto tecnico, non si può fare, non è un problema, andremo in votazione, riconvochiamo il consiglio venerdì e riconvochiamo il consiglio sabato per la votazione, ce lo votiamo coi voti della maggioranza e fatta è finita. Non è che c'è nessuna polemica. Raccolgo le indicazioni, la dottoressa mi ha detto che io ho portato i documenti in ritardo. Lei mi ha detto, scusi sindaco, lei me li porta adesso? Io, quando ho avuto contezza che secondo me quei documenti andavano analizzati approfonditamente perché mancava il piano di riparto, quello che ci manca a noi non è il conto i conti arrivano, ma il piano di riparto che non hanno, che ho detto, che mi è stato detto, come facciamo a fare il piano di riparto e non sappiamo chi entra e chi esce? Io gli ho detto, ma scusa, basta farlo in previsione, se ce l'avevamo per tutti il piano di riparto, forse era semplice e avremmo avuto un'analisi un po' più chiara. Non si può fare finché non sappiamo chi comuni, quali comuni stanno dentro e quali comuni stanno fuori, poi ti faccio il piano di riparto. Allora adesso noi voteremo questa cosa e chiederemo il piano di riparto al commissario. Nei prossimi giorni lui analizza, ci dice, il comune di Cupramontana deve dare e deve avere, perché sta fuori. Perché se il comune di Cupramontana stasera non lo può fare, perché noi abbiamo fatto uno statuto con i nomi dei 5 comuni, no? Avete visto? Ci sono i nomi. Ma se il comune adottasse lo statuto, potrebbe entrare in Unione Montana, nessuno glielo può impedire. Se un comune adottasse questo statuto, può entrare nell'Unione Montana. Perché la norma non dice che sono io che escludo, ma è il comune che non accetta di entrare, che è ben diverso. Perché se uno invece questo statuto lo ritenesse valido, il comune di Cupra dice a me così mi piace, io lo adotto e entro. Non è che noi gli possiamo dire, no, te sei brutto, non entri. Noi questo accordo lo abbiamo fatto perché abbiamo fatto anche con gli altri comuni, e non l'hanno presa tutti bene, è un'intesa politica, noi abbiamo detto noi non ce la sentiamo di fare Unione Montana come era prima, allargata a 10 comuni, preferiamo farla a 5 perché abbiamo più identità culturale, più bacino omogeneo, più atti concreti, e quindi basta, noi abbiamo fatto questo. Può piacere, io ho detto, non avevo chiesto un impegno politico Arcioni, non l'ho chiesto un impegno politico, tu mi hai detto, e qual è, che volevi un impegno stringente e cogente, e l'abbiamo messo nello statuto l'impegno, c'è un impegno cogente a risparmio, all'ottimizzazione, che te l'ho letto in commissione, e è un impegno statutario, ce l'ho messa quella richiesta, l'ho concretizzata in atti, Ci abbiamo messo il metodo democratico, abbiamo riconosciuto le richieste dei sindacati che volevano il regolamento del personale, abbiamo stralciato alcune parti, abbiamo stralciato il regolamento di contabilità, perché l'autoressa di Simone, quando ha visto il suo statuto, ha detto, dice, ma scusa, lasciamolo, il regolamento degli uffici e servizi e di contabilità lo dobbiamo fare, non possiamo metterlo nello statuto. Io credo di aver fatto tutti gli accorgimenti possibili. Sono arrivato tardi? Sì, sono arrivato tardi. Per trovare l'accordo per fare l'Unione Montana, sono arrivato tardi, perché i comuni mi hanno dato l'ok, dopo aver letto il parere del parco, giovedì scorso. E quindi riaggiorno lo statuto, rimettilo a posto, valutano, portano i conti venerdì mattina, rivedili il lunedì, perché sabato e domenica credo che tutti hanno diritto, a parte me, perché mi sono stato a guardare lo statuto con gli altri sindaci, ma tutti gli altri hanno diritto a fare il loro giusto riposo. Lunedì cerca di acquisire un parere insieme agli altri ragionieri fino alle 7:30 di sera, e poi martedì abbiamo fatto la convocazione. Questi sono i dati, non sono tempi, non c'è corretto, è quello. Ma non è che chiedo quindi un voto politico al sindaco. Ho detto, possiamo evitare la riconvocazione dei due consigli comunali, visto che noi siamo 14, mi pare, ce ne vogliono 17 di voti? C'è la possibilità di avere un voto tecnico per non convocare due consigli comunali venerdì e sabato? No, non c'è questa possibilità, convochiamo i consigli comunali per la votazione, per lo statuto, propongo al Presidente venerdì alle 9 e sabato alle 9.
Prego, consigliere D'Innocenzo.
Quando ho letto le prime volte le convocazioni della relativa commissione, ho detto tornerò a partecipare alle commissioni, al Consiglio Comunale, perché finalmente la politica può attuare un qualcosa di non banale, di non scontato per la città di Fabriano. E ho partecipato alle prime riunioni e, scavalcando gli amici dell'opposizione, qualcuno lo ricorderà bene, forse sarà agli atti, proposi addirittura una delega al sindaco per andare a perché in commissione si era deciso di prima definiamo le linee guida, poi le comunichiamo al sindaco, il sindaco va a trattare sulle nostre linee guida, poi dopo le linee guida ritornano dopo la trattativa con gli altri sindaci alla commissione. Io ho detto fermi tutti, diamo una delega al sindaco. Lui lo mandiamo a trattare, quando ha trattato torna da noi e ci dice i contenuti della trattativa in modo che sveltiamo i lavori. È giusto questo? I commissari che partecipavano alla commissione se la ricordano questa proposta? Questa era una proposta benevola, fatta in buona fede, perché ritenevamo tutti noi, anche dell'opposizione, che l'unione dei comuni fosse una cosa interessante, fosse una cosa... Bene, così non è andata. Oggigiorno ci viene stravolto il tutto, e mi riferisco all'assessore Tini, che in poche parole ci ha detto guardate, prendete questa occasione, consiglieri, ragionateci su bene, perché questo è quasi un matrimonio di interesse. Perché a noi ci conviene entrare qui, perché altrimenti, no altrimenti, perché molto probabilmente, altrimenti perderemo dei finanziamenti, 260.000 euro. No? Quindi ci dicono, guardate, questa è una cosa che la dobbiamo fare, perché molto probabilmente, altrimenti, perderemo questo finanziamento. Ma se noi non sappiamo quanti sono i costi, se noi non sappiamo com'è veramente la situazione, come possiamo dire, beh, va bene, per non perdere questi probabili 260.000 euro impegniamo una città intera, una comunità ad entrare in questa associazione tra comuni? Oh, io ti rigiro la domanda, caro assessore Tini e cari consiglieri di maggioranza, se noi non conosciamo i conti, come facciamo ad impegnare la città in questo matrimonio di interessi? Io sono contro i matrimoni di interesse, ma lo sono ancora di più quando il matrimonio non è di interesse. Noi l'unica cosa che sappiamo di questi conti è che meglio di così si può fare. C'era una canzone qualche tempo fa che diceva: più in basso di così c'è solo da scavare. Cioè, questa è una cosa ovvia, lo sappiamo tutti come sono state gestite fino ad oggi le comunità montane. È evidente che possiamo solo che migliorare, ma bisogna vedere quant'è il costo per la nostra comunità per migliorare. E a me dei 260.000 euro mi interessa fino a un certo punto, perché prima di tutto sono ipotetici. E seconda cosa, io non voto, come si chiama il partito di Pariano? Fabriano prima di tutto? Per Fabriano prima di tutto bisogna che prima sappiamo quali sono i costi di un'operazione e poi decidiamo se farla o meno. Quella è un'altra questione. Io non pago i debiti degli altri. Bonafoni, io non
consigliere pago Bonafoni, si iscrive e poi parla.
Io non voglio far pagare ai fabrianesi i debiti che hanno contratto altre associazioni, altri comuni, altri partiti politici, così parliamo in maniera diretta. Perché se qui la patata è bollente, io voglio tutto in questo momento, meno che la patata sia rigirata alla città di Fabriano. Questo è l'obiettivo che ci dobbiamo porre tutti quanti. Io lo so che i debiti vanno pagati, ma non è giusto che li paghi la città di Fabriano. Allora qui non conosciamo i conti, o perlomeno adesso abbiamo appreso che i conti sono arrivati, ma non abbiamo avuto il tempo di analizzarli. Manca il piano di riparto, giusto Sagramola? Manca anche il piano attuativo, manca tutto. Cioè, questa comunione dei comuni, che cosa deve fare? Cioè, la dobbiamo votare oggi, scadenza 24-48 ore, perché sennò perdiamo gli ipotetici 260, ma io non la voto. Io mi prendo la responsabilità di fronte alla città e dico che io non la voto, perché io non impegno la mia città, perché altrimenti molto probabilmente perderemo 260.000 euro. Perché se non so i costi dell'operazione, preferisco perdere i 260.000 euro. Perché se l'operazione al Comune Fabriano costa 261.000 euro, e io dei probabili 260.000 euro non me ne faccio niente. E allora, per riprendere una frase dell'assessore Tini, che io rigiro, no, perché se io ho preso gli appunti quando parli tu. Allora, noi oggi tu hai detto all'opposizione: signori miei, fate molta attenzione, perché non vorrei che fra qualche anno vi pentirete di quello che avete votato oggi. Io rigiro tutto, signori e la maggioranza, fate molta attenzione, perché non vorrei che fra qualche anno vi pentirete del voto che avete dato oggi. Conoscete i dati finanziari dell'operazione? Conoscete il piano di riparto, come ha detto il sindaco Sagramola? Conoscete il piano attuativo di questa comunione dei comuni? No. Che cazzo votate? Detto in maniera...
I termini, consigliere Innocenzo, per cortesia.
Ho sbagliato. Cosa votiamo? Fabriano, prima di tutto, che cosa voti? Che cosa votiamo? Che cosa votiamo? Cioè, fermiamoci un attimo, facciamo passare questo ordine del giorno dell'opposizione e poi vedremo, no? Se non conosciamo, voi siete convinti di spingere Fabriano in questa comunione dei comuni? Perché bisogna pagare i debiti, come ha detto Bonafoni? I debiti li pagherà chi l'ha contratti. Perché li deve... queste sono parole vostre. Allora, se responsabilità... Sì, certo, possiamo... Stiamo qui facendo una... Responsabilità dell'amministratore è cercare di fare le cose il meglio possibile. E se dico le cazzate, rispondete, parliamone insieme. Però mi sembra che abbia preso appunti e risposto punto su punto alle vostre affermazioni. Io... Perché altrimenti, forse, molto probabilmente, perdiamo 260.000 euro, oggi l'atto non lo voto, se rimane così. Perché io prima voglio sapere costi e benefici dell'operazione, piano e riparto compreso, e conoscere bene il piano attuativo, cioè quello che andrà a fare questa comunione dei comuni, quello che avevamo deciso alla prima riunione della commissione. Ringrazio per l'attenzione.
Prego, è iscritto a parlare il consigliere Stroppa, prego.
Grazie Presidente. Ascoltare il consigliere Innocenzo è sempre simpatico, voglio dire, con le battute a effetto, voglio far ridere. Però io vorrei riportare un attimino la discussione su una, diciamo, un livello più tranquillo e più veritiero, perché qui sembra che stiamo parlando, premetto non devo fare la difesa di nessuno, io sono stato in Comunità Montana fino a 7 mesi fa e non ho visto un ente in dissesto finanziario, come sta sembrando dalle vostre affermazioni. Debiti qui, chissà, questo, cioè non esiste questo. Non è, c'era in commissione. Ho sentito, che ha detto che è in dissesto? No, che si può ottimizzare, se non sbaglio. Sbaglio? Si può ottimizzare, però vorrei fare un attimo anche di chiarezza. Quando si parla di debiti, diciamo, di passività, non è che sono debiti contratti, mutui contratti per fare, che ne so, una sede nuova o chissà che cosa, via, non c'è idea, diciamo. Sono tutti quanti mutui contratti per i lavori per i vari comuni, le strade, le sistemazioni, tutte sono queste qua. Cosa che l'anfiteatro a Serra San Quirico, oggetto di un'inchiesta, quindi fino a prova contraria, tra l'altro in via di archiviazione perché non è successo più niente dall'epoca, ormai è passato un anno quasi, hanno preso documenti, nemmeno, non c'è nessuno indagato, e questa è la realtà, non c'è nessuno indagato, hanno fatto, c'è stata un'acquisizione, la scelta, chi l'ha fatta, se c'è qualche problema ne risponderà chi ha fatto quella scelta, dove non credo, anni fa, non lo so, io non c'ero, mi dispiace, vabbè. Comunque, e non sono nemmeno
Romagnoli,
comunque sia, non è nemmeno quello, che quello non ha prodotto nessun mutuo, perché era un finanziamento specifico, è stato collaudato da tutti, per cui il problema non esiste, non è che vada ad aggravare la situazione finanziaria, in ogni caso anche quello lì. Gli altri mutui, appunto, sono mutui, quindi i debiti che ci stanno, sono mutui che altrimenti i comuni avrebbero dovuto fare per conto proprio, per i lavori che devono fare, sia alcune cose, diciamo, per miglioramenti anche nel settore della cultura che sono stati fatti nei piccoli comuni, altre cose appunto con più che altro strade e sistemazioni del genere, idrauliche e così via. Poi c'è il contenzioso sicuramente, ma il contenzioso è come se allora noi diciamo che il contenzioso del comune di Fabriano, che ammonta, non lo so, Urbani, che in genere è più esperto sul contenzioso, che riparte sempre lì, non so quanto è, 20 milioni, quanto ci abbiamo il contenzioso ipotetico, il comune? Qui, il comune di Fabriano? Delle cause. Quindi se...
Non possiamo fare dialoghi, dopo risponde dopo. Risponde dopo, consigliere Urbani. Vada avanti, consigliere Stroppa.
Sto andando avanti, calmo. Allora, chiedevo semplicemente così per dire una cifra, no? Nel senso, ma non è quello che fa fare al comune di Fabriano che dice in dissesto perché magari se perde tutte le cause deve pagare 30 milioni. C'ha le sue cause, come la Comunità Montana c'ha le sue cause, il più che altro sono dovute a danni dai cinghiali. La maggior parte sono quelle lì, praticamente quello che diciamo il contenzioso che esiste è quello, non è che ci stanno grandi cose. Il riparto delle spese senza saperlo, quello lì è tecnicamente impossibile saperlo, perché non è che se esce 3 comuni o esce 5 comuni o esce 6, non è possibile, perché non è che se esce un comune, se esce Fabriano o esce Mergo non era uguale. È come, perché varia il territorio, varia i cittadini e tutto quanto, per cui non, esce quello o non esce quell'altro, cioè è come la schedina, non è che se fai 5 numeri, come fai a indovinarla, voglio dire, qui devi fare, non è 10 comuni, se ne esce uno, ne esce due, ne esce 3, a secondo chi esce ci sono pesi diversi, anche perché i mutui, i contratti per i vari comuni sono diversi, sono diverse, la popolazione è diversa un po' tutto quanto quello lì. Quindi, torno a ripetere, non è che c'è questa situazione disastrosa, ho sentito oggi la dottoressa De Simone, posso su qualcosa concordo, diciamo, perché per carità con i dati che c'ha, giustamente non è che ha potuto fare un esame analitico di tutto quanto, però io sfido chiunque, visto che comunque da consiglieri potete fare qualsiasi tipo di accesso agli atti della Comunità Montana, andar giù, chiedete, prendete tutto, prendete quello che volete e dimostrate che c'è sta qualcosa di strano in questo. Diciamo, in questi debiti, i debiti, e non è nemmeno i 260.000 euro che ha detto prima, che adesso voi ribattete sempre lì, quella è una delle situazioni in cui, andando avanti la Comunità Montana, è un fondo regionale che dice, certo, se non ce l'ho da più, ma se anche lo Stato non trasferisce più soldi al Comune è un problema. Quindi sarà un problema da vedere, tutti quanti, voglio dire, è chiaro che se la Regione non dà più i fondi alle unioni montane, il problema rimane. ma non è che bisogna farla per quei 260.000, quello è un discorso che va insieme ad altre entrate, a quelle delle cave, a quelle degli affitti, a tutte queste altre entrate che servono per gestire la futura Unione Montana. È quello, diciamo, che serve e che è logico continuare per questo qui, perché poi è ovvio, anche è altrettanto ovvio che se si ottimizzano i servizi, se ci si mettono i servizi, se si gestiscono insieme, c'è un risparmio per tutti. Per Fabriano, quello che ho detto oggi anche in commissione, per Fabriano, ma soprattutto i comuni più piccoli, che non riescono magari alcuni servizi a farli da soli. Lo stesso disco, perché ci si mette insieme, al di là di quello che la legge impone per i comuni sotto 3.000 abitanti in zona montana, perché comunque con una sinergia tra comuni c'è sicuramente un'ottimizzazione di queste cose qua, di questi tipi di servizi. Quindi ribattere sempre il riparto lo puoi fare solo e esclusivamente dopo che sai chi è entrato e chi è uscito, perché ogni comune ha un suo peso. Non è che un comune equivale a uno, dividi per 5 o dividi per 2. Quando sai chi esce e chi entra, puoi fare un riparto e puoi dire questa allora attività e passività, e va in quel modo. E torno a ripetere, tutto questo, diciamo, atteggiamento drammatico. No, e perché? Come fai? Fanno un'osservazione su 10 possibilità, no 10, non so 10 possibilità diverse, sono centinaia di possibilità diverse in quel modo. Per cui tu quando sai chi c'è, quando c'è la fotografia precisa dei comuni partecipanti, puoi farlo. Addio, torno a ripetere, tutto questo debito, questo spauracchio dei debiti, non ci sono, perché sono comunque... Va giù e ti sfido a trovarli. Per cui, quello lo fai, l'opportunità di mantenere in una montana, l'ha detto prima il sindaco, è un'opportunità. Se noi ci crediamo e andiamo avanti, voi, pazienza, non parteciperete, non succede niente, voglio dire. Ma non puoi nemmeno farlo... Tra un mese non puoi andare a vedere, ipotizzando che i 5 comuni entrano, perché tu puoi fare un'unione montana anche tra un mese, ma non sarà più quella. Quindi questa qui te la carichi comunque, le passività a questo punto, lì tutte quante, e poi ti unisci con un altro comune, fai una convenzione, fai quello che vuoi, ma non è più quella lì.
Prego, consigliere Urbani.
Grazie, Presidente. Il parere della dottoressa e il parere del Collegio dei Revisori dei Conti praticamente è quello che ha detto i nostri colleghi d'opposizione, no? Perché la dottoressa De Simone, quando scrive «atteso che i rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo all'Unione Montana non sono tuttora definiti, in quanto spetta alla comunità montana disciplinare previamente i rapporti giuridici attivi e passivi che rimarranno a carico dei comuni che effettuano il recesso». E quindi da un parere contabile... che si mette un attimino a proteggersi. E la stessa cosa la dice il Collegio Revisori dei Conti, no? Che dice nel rilevare che è necessario acquisire quanto prima indicazioni sull'ammontare delle risorse finanziarie di cui l'Unione potrà disporre affinché l'organo di revisione possa pronunciarsi. Ossia, qui non si pronuncia né la dottoressa né l'organo dei revisori dei conti, e si deve pronunciare invece l'opposizione. Allora io, siccome sono una persona molto pratica, no? E siccome ho ascoltato adesso che i documenti ci sono e ce l'avete da maggio, ma mica scade stasera sta l'approvazione dello statuto? Scade il 30? E oggi è il 27? Allora domani mattina si convoca gli addetti ai lavori, la commissione, viene il signor Giuliani, la dottoressa tira fuori tutti i dati che c'ha, che il sindaco ha detto ce l'ha da maggio, e ce li guardiamo tutti quanti insieme. Faremo la notte, faremo venerdì, sabato, se voterà domenica sera. E che problema c'è? Se volete farla veramente, farla in maniera logica, trasparente e chiara per tutti i cittadini. Dove sta scritto che bisogna farlo stasera? È perché scade il 30? E il 30 mica è oggi, sa. Il 30 c'è ancora, tutto stanotte, tutto domani, tutto sabato e tutta domenica. Se può votare anche domenica sera alle 9 invece che domani sera alle 9. Ma potete farvelo anche da soli, eh? Ma come non c'è? Te domani ti riunisci e sabato mattina voti, e domani chiami a Giuliani che ci spiega come stanno le cose, perché guarda,
consigliere Urbani, però se poi voi non lo votate non abbiamo il tempo
per... Ma vedi, Presidente, no, questa è una cosa che non dovevi dire, questa è una cosa che non dovevi dire, perché noi ti stiamo proprio dicendo, scusami, fammi finire, ti stiamo proprio dicendo l'incontrario. Fateci capire come stanno le cose e poi eventualmente parteciperemo alla votazione. Ossia, io, Presidente, se compro un'automobile, prima mi piace vedere com'è fatta, com'è, montarci sopra, guidarla e vedere come va. Se mi compro un paio di scarpe, le voglio provare. Qui stiamo a comprare la comunità montana in vaso, e questo è quel principio dei vasi comunicanti, no? Li spostiamo da qui, li mettiamo da quest'altra parte. E guarda caso che il commissario che farà la liquidazione è lo stesso che l'ha gestita fino adesso. Ma porca miseria, ma almeno cambiamo il commissario liquidatore, no? Quello ci starà lì 2 anni a sguazzarci, a liquidarla, 2 anni ci metterà di tempo. Ma possibile mai che dobbiamo sottostare a queste regole? Non si può controllare i conti? I conti, ha detto che ci sono da maggio. Mettersi lì a controllare i conti. Crocetti va via, ma poi resta pure Crocetti. Ah, beh, scusa. No, pensavo che ti andavi su via perché non condividi. Ma ragazzi, ci abbiamo il tempo per capire come stanno le cose, sa? C'è tutto domani, c'è tutto sabato, e sabato sera alle 9 si vota. Che problema c'è? Fatemi capire. Non sarà semplice? E figurati allora votarla senza nemmeno guardare 4 numeri. Mica si chiede tanto, 4 numeri, 5 a legge in bilancio della comunità montana, che poi qualcosina c'ho qui, no? Perché a legge in bilancio della comunità montana non ci vorrà Einstein, no? Porca miseria, c'è un bilancetto. Spese del personale, 675.000 euro nel 2013. Spese personale per di cui, vabbè, Petrap non so che cos'è. Spesa totale per rimborso mutui 234.000 euro, spesa per istruzione pubblica e servizi 50.000 euro, servizi culturali a favore dei comuni 41, sì, non è in bilancio, spese e funzionamento 208.000, totale 937.000 euro, ma non sarà in bilancio che ci vorrà gli scienziati, no, per vedere e capire quanti mutui, quanti debiti, quell'immobile, lo stato patrimoniale, voglio dire... Con i sindaci revisori dei conti, manco lo devo fare io, ma con i sindaci revisori dei conti io penso a capire lo stato patrimoniale, i debiti e crediti, la liquidità, i mutui e quant'altro, io penso che ci vorrà mezza giornata? Mezza giornata! Ma neanche! Quindi oggi non è il 30, oggi non è il 30, oggi è il 27. Quindi io invito tutti quanti ad accettare l'ordine del giorno che abbiamo presentato, perché mica vi diciamo di non farlo più. Vi diciamo solamente dateci la possibilità di votare una cosa nota, conosciuta, chiara, che non ci faccia pentire a tutti quanti. E mica si chiede la luna, sa? Si chiede di vedere i conti, si chiede di capire perché quando una dirigente e il collegio dei revisori dei conti ti dice ragazzi state attenti perché qui non si sa quello che c'è là dentro, perché in pratica dicono questo, no? Io credo che valga la pena anche per voi di maggioranza, perché voi potete votare domani, richiamate quelli che non ci sta, se per motivi o sabato pomeriggio, vabbè, richiamate quelli che ci sta e fate la votazione, ci avete tutti i numeri per farlo, non è questo il problema nostro, e credo che sia anche il problema vostro, è capire quello che votate. E capite quello che votiamo, perché effettivamente leggendo lo statuto, ma soprattutto leggendo le relazioni che hanno fatto i dirigenti e i COSI e il collegio dei revisori dei conti, credo che veramente valga la pena approfondire 2 numeri, in fondo si chiede solamente questo, si chiede di capire di che morte moriremo, si chiede di capire come stanno le cose, se poi non possiamo nemmeno chiedere questo, dobbiamo votare al buio, beh sinceramente... La cosa dell'Unione Montana, ci siamo sempre detti tra noi dell'opposizione che era una cosa che poteva essere assolutamente analizzata e portata avanti e siamo anche d'accordo, ma bisogna dire 4 cose di come si vuole portare avanti, 4 numeri di come stanno attualmente le cose, un progettino dei primi interventi da fare, perché dire che si può migliorare le performance negative che c'è oggi veramente. E chiedere all'opposizione, adesso mi serve i voti dell'opposizione, bisogna che ci date i voti perché deve passare una cosa, però la fate al buio, qui dovete votare, votate zitti perché nessuno deve sapere come stanno le cose. Io chiedo, e siccome ci sono i tempi tecnici per poterlo fare, e mi sembra che pure uno dei sindaci del collegio che stava lì dietro quando ho detto che forse basta una giornata annuiva, perché non credo, ripeto, che il bilancio della comunità montana sia il bilancio della Apple, no? Sarà un bilancino semplice, chiaro, facile da intuire e da comprendere. Il riparto, intanto ipotizziamo la la cosa peggiore sia ne resta 5 e quell'altro va al riparto. Ci vuole tanto? Ipotizziamo la situazione peggiore e poi dopo se entra Cupramontana sarà migliorativa. Ma perché vogliamo assolutamente saltare questo passaggio? Io sinceramente questo non lo capisco. Grazie.
Tu, allora, per far passare lo statuto ci vogliono 2/3 dei voti, allora continuo, mi ripeto, 2/3 dei voti assegnati, ok? Se non ci sono i 2/3, ci vogliono 2 votazioni separate, ok? Se stasera non votiamo, noi quando le facciamo le altre 2, perché io posso pensare che tu una volta che vedi il bilancio dici no, non mi piace, non la voto, invece io dico abbiamo condiviso che noi la vogliamo fare questa Unione Montana, allora scusami, però io come accolgo anche questa riflessione, guarda, io faccio, ricevo anche, siccome pare che, se no noi siamo chiusi, ottusi, ma c'ho qualche dubbio adesso ottuso, faccio questa riflessione, noi votiamo, perché comunque votiamo, poi tu domani convochiamo un incontro, chi vuole partecipare, non mi metto nelle mani di chi potrebbe non votarmi, scusa, ma che mica sottunto, se permetti che dopo non c'ho i 2/3 e non mi passa più perché te arzi e non me le vota nessuno della minoranza, scusa, e mica sono nato ieri, io faccio, non basta, ci vogliono 3 votazioni, con la maggioranza ci vogliono 3 votazioni, ok? E qua, ma scusa, ma... No, la convoco stasera. Io stasera voto e convoco le 2 sedute. Se voi volete fare, e i consiglieri di minoranza che vogliono, la maggioranza, vogliono fare un approfondimento, chiamiamo il ragioniere della comunità montana, farà un incontro e vi illustrerà il bilancio. Quindi, scusa, poi se te la vuoi votare perché dici questi conti mi hanno convinto, venerdì sera invece di votarla in 15 o sabato la voteremo in 24, che cambia? Tanto io però non mi metto a rischio che questa cosa non passa perché domani sera dici ah no, e voi adesso non c'è 2/3 adesso non te la provi, no, io a questo rischio non mi ci metto perché non ci penso proprio di mettermi a questo rischio, ho 2 persone malati quindi non ce l'ho i voti, finito, chiuso.
Prego, consigliere Solari.
Grazie Presidente. Allora, io dico che la commissione di oggi è stata veramente utile, utilissima. Andrebbe fatta sempre in quel modo, non perché l'ho presieduta io, però perché è stata utilissima, perché abbiamo fatto domande e ci è stato risposto quello... abbiamo fatto domande e ci sono state date risposte che sono state inequivocabili. E se prima della commissione ero convinto di votare no, adesso io non è che sono straconvinto, qualcosa di più. Cioè, votano oggi, votano domani, votano dopodomani. Noi dobbiamo chiederci perché i cittadini hanno in odio, me incluso, istituzioni come la provincia o la comunità montana. Perché sono istituzioni che hanno tradito il loro mandato, istituzioni che dovevano stare vicine ai cittadini ma che non ci sono mai state. Quando io penso che quando pago l'assicurazione il 12,5% va a sostegno della provincia, divento matto. Quando io so che la tassa di trascrizione della macchina, quando noi compriamo una macchina usata o nuova, il 30% va a sostenere la provincia, io divento matto per queste cose. Sono certo che altri balzelli, altre tasse andranno a sostegno di questa nuova unione dei comuni. E non è giusto. Sono enti che hanno tradito il loro mandato. Completamente sono idrovore succhia soldi, questo sono questi 2 enti, e non è giusto che i cittadini si accollino i debiti o i bilanci negativi di chi li ha amministrati. Queste persone che hanno amministrato la comunità montana e hanno portato i bilanci in passivo devono pagare politicamente, e se spetta ai cittadini che Fabriano perde questi 260.000 euro o dovrà pagare 600.000 euro o quello che sia, ai cittadini fabrianesi va spiegato il perché siamo giunti a questa situazione, perché non sono enti che si sono autogovernati. La comunità montana è stato sempre il ricetticolo dei trombati della politica. Punto. Basta dire le cose come stanno, basta vedere. Oggi in commissione la dirigente, quando ho detto ho visto il bilancio della comunità montana, mi sono messa le mani nei capelli. E giustamente l'assessore Dini ha detto è vero, ma non è che dovevamo aspettare queste reazioni eclatanti. La dirigente ci ha detto che bastava, quando ha visto i conti, ha detto il 50% delle spese possiamo tranquillamente eliminarle, così. Quindi ci rendiamo conto i soldi che sono stati buttati via perché le vacche erano grasse. Poi adesso la regione ci manda il parere e ci dice che l'Unione dei Comuni Montani avrà come obiettivo il contenimento della spesa pubblica creando un sistema tendenzialmente virtuoso. Adesso che siamo in ristrettezza andiamo a creare il sistema tendenzialmente virtuoso. Queste persone, la filiera del buon governo tanto decantata, deve pagare politicamente le scempiaggini che ha fatto. Ed oggi noi ci ritroviamo in questa situazione semplicemente perché mancano i consiglieri Sforza e Mattioli. Se erano presenti,
Non bastavano, consigliere Solari, non bastavano.
Allora non so come andrà a finire, sta storia.
Allora, consigliere Solari, la prima votazione servono 17 voti favorevoli e anche se c'erano i due consiglieri di maggioranza non bastavano. I due terzi. Due terzi di tutti, anche chi non è presente, i due terzi anche di chi non è presente. Invece per la seconda e terza votazione basta poi la maggioranza. Quindi stasera, pure se erano presenti, seconda e terza. Se erano presenti non bastavano. Sono la terza, sì, la terza. No, ne dobbiamo fare una, due e tre. Una seconda e una terza.
Grazie.
Ora, iscritto a parlare...
No, non ho finito, Presidente. Non ho finito. Quindi qui c'è una confusione sulla votazione eclatante.
Presidente, faccia chiarezza. La seconda non c'è.
Senza confusione. In prima votazione, prima seduta stasera, debbono votarla per passare due terzi dei consiglieri assegnati. Ciò significa che io non conto, due terzi dei consiglieri che sono, quindi su 24, due terzi, che sono, quanti sono? 16, giusto? La devono votare, però se non ci sono magari 16 consiglieri, lo voto anch'io, il voto mio però conta. Nel caso di votazione io non conto per fare il quorum, quindi diciamo per determinare il quorum, e quindi sono 16. Se ci fosse 15 di maggioranza più me, io farei il 16esimo e allora sarebbero due terzi. Però siccome non ci sono queste condizioni, quindi da noi questa sera può passare col voto a due terzi solamente se lo vota anche uno, due o tre, perché abbiamo dei malati, quindi della maggioranza, della minoranza, punto. Ok? Sono stato chiaro? Sono stato chiaro fino a qui? Bene. Se questo metodo di votazione a due terzi nella prima seduta non passa, quindi stasera c'è una maggioranza non qualificata, però ascoltate, se no dopo è un meccanismo giuridico-amministrativo, non è che è una cautela, perché si vota uno statuto. E quando si vota uno statuto ci sono delle cautele maggiori a beneficio dei consiglieri. Quindi se c'è una maggioranza semplice la votazione va ripetuta per due volte successive in due giorni successivi diversi, quindi sabato e venerdì, domani e dopodomani, noi riconvochiamo il consiglio alle 21 e si vota a maggioranza, chiaramente sarà maggioranza semplice, quindi passeranno con due votazioni a maggioranza semplice e è risolto. Non so se sono stato chiaro.
Prego, consigliere Solari.
Grazie. Lei prima, sindaco, ci faceva distinzione tra voto tecnico e voto politico, però questo è un voto essenzialmente politico, perché poi quando usciamo da qua e dobbiamo andare a spiegare il perché abbiamo votato magari a favore, il cittadino non capisce il voto tecnico perché serviva alla maggioranza, è un voto politico. È un voto politico, punto. E secondo me ho apprezzato il passaggio che facevi anche in commissione su Fabriano leader, Fabriano capofila. Ecco, secondo me Fabriano deve essere leader e capofila dell'abolizione di queste mangiatoie pubbliche. Fabriano deve essere il primo comune che dice basta a queste filiere che servono solo agli amici degli amici e che non portano niente a nessuno. Grazie Presidente.
Prego Consigliere Giordani.
Grazie Presidente. Intervenire dopo ciò che ha detto Soclari è particolare, ci siamo confrontati più volte su questo argomento e ovviamente io sono diametralmente opposto a Sergio. Io penso che l'Unione Montana sia una cosa positiva. Io posso condividere coloro che vedono nella vecchia comunità montana qualcosa che non ha funzionato, perché lo vedo anch'io, non so cieco. Sicuramente però mi sono reso conto in questi due mesi che ho approfondito l'argomento dell'Unione dei Comuni. Mi sono confrontato più volte con Renzo Stroppa che stava lì dentro appunto sotto il punto di vista economico, di come funzionava, di quello che faceva, dei vari problemi in generale, adesso è lungo spiegarlo di tutti. E mi sono convinto di questo, che l'Unione dei Comuni, era la discussione che volevo fare stasera, e era politica, non amministrativa, non economica, era la possibilità di incidere veramente come consigliere comunale sulla vita di questa comunità, cercando di far risparmiare tramite l'unione di servizi la mia collettività. In più ci sono anche altre cose che la legge regionale dice, che viene dalla legge del Rio, che parlano di agevolazioni al patto di stabilità e tutta un'altra serie di altre cose che però sono ambiti tecnici. Stasera abbiamo parlato solamente... Un po' di silenzio, Presidente, per cortesia. È fastidiosissimo.
Consigliere Magnoli, consigliere Presidente. Magnoli, consigliere Magnoli,
Presidente, Sergio te lo fai più di tutti.
Presidente, ecco. Scusi,
consigliere Magnoli.
Quando parlavo io parlavano in tre o quattro tra di loro. Cioè è schifoso questo atteggiamento.
Consigliere Magnoli, lo richiamate.
Tirando che te lo fai. Tu lo fai tutte le volte.
Consigliere
lo fai
Magnoli.
Tutte le volte. Ma non è vero.
Consigliere
non è vero.
Magnoli.
Cazzi. Io ti sto sempre a sentire. Ti sto sempre a sentire. Prendo
consigliere Magnoli.
Io ti sto sempre a sentire, prendo appunti!
Consigliere Giordani, per favore, Romagnoli!
Io ti sto sempre a sentire e prendo appunti! Sempre! Sempre! Tu continuamente fai le faccette, l'ultimo consiglio comunale ho smesso la dichiarazione perché continui a fare le faccette, io non te lo fate mai! Mai! Non ti parlo solo di urla! Avrei voluto fare un altro tipo di discussione, volevo parlare di politica, no? Tu attacchi sempre il partito, vabbè, può essere pure che in passato li votavo anche te il partito che governa, eh? Perché in tanti anni, allora, vedi, siamo stati sulla stessa barca, io fa politica da poco, non è che da tanto, eh? C'è qualcun altro che faceva parte della maggioranza di quella filiera, che sta all'opposizione. Magari era andato contro determinate cose, questo io non lo so, ma non voglio guardare al passato, volevo guardare al futuro. Volevo guardare al futuro, anche se adesso sarà un po' difficile. Ad Innocenzo volevo dire una cosa, e in commissione è vero che era venuta fuori la proposta di mandare il sindaco con dei dettami dati alla commissione, era venuta fuori da una persona, non era il volere della commissione, e tu giustamente avevi detto accorciamo i tempi e diamo sindaco la responsabilità di andare a trattare e poi doveva tornare da noi. È vero, purtroppo, e io me ne dispiaccio perché avrei voluto anch'io ritornare in commissione e parlare di ciò che il sindaco aveva condiviso con gli altri, purtroppo veramente io l'ho vissuto dalla parte del partito, quindi ho saputo i vari passaggi. Questa cosa non è stata possibile, c'era gente che a un certo punto non voleva più farla, hanno chiesto delle assicurazioni sul parco in maniera perentoria,
Allora, si è corso dietro un altro filare. Sicuramente se eravamo partiti qualche mese fa, la discussione sarebbe stata più ampia, più approfondita, ma il punto di questa sera, secondo me, non era prettamente il lato economico, perché c'è qualcuno in minoranza che normalmente mi dice: oh, non dobbiamo sempre guardare solamente i soldi, dobbiamo fare anche delle scelte che riguardino la politica, no? Non bisogna essere ciechi, ottusi e guardare solo i soldi. Stasera che si fa? Il contrario. Stasera si guarda solo i soldi e non la politica. E io mi trovo un po' spaesato. Su questo argomento mi trovo un po' spaesato. Perché è giustificabile il fatto che una minoranza abbia paura di votare qualcosa dove non conosce i conti. Ci mancherebbe altro. Però mi sarebbe anche piaciuto approfondire maggiormente quello che erano i vantaggi per noi. E stasera non l'ho sentito. Perché io penso che in un'unione montana, dove tu accorpi i trasporti e vai a ragionare su 5 comuni invece con uno per i trasporti, dove fai lo stesso discorso per i rifiuti, dove fai... Un attimo, adesso te lo dico. La legge regionale prevede i termini fino al 31 di gennaio per fare i documenti allegati all'atto. Questo è lo statuto. È un'altra cosa. Ti dà la possibilità di farlo dopo. Come a livello economico è impossibile deciderlo adesso, perché tu devi decidere quali servizi mettere lì dentro, in base al costo del servizio che hai attualmente nel tuo comune, lo vai a condividere con gli altri comuni, avrà un costo diverso. Normalmente quando si divide non è mai di più, e se è di più comunque siamo liberi di non mettercelo. Quel servizio, dico, non ce lo puoi mettere, quel servizio.
Consiglio Urbani, evitiamo la discussione a due, parla dopo.
Quel servizio.
Per cortesia.
Lo faccio più spesso. E Presidente, io ho concluso, non ho più niente da dire.
Bene. Prego, consigliere Guidarelli.
Scusate, ma non lo so se perché ho i capelli più bianchi di qualcuno di voi oppure per qualche altro motivo, ma mi sembra che spesso si perda il buonsenso. Oltretutto è bene che i lavori del Consiglio si facciano in un modo, non dico più elegante, ma se non altro con uno stile leggermente diverso e possibilmente senza nessuno che disturba, perché è bene che ci sia pubblico o qualsiasi altra cosa, però i lavori devono essere fatti in un certo modo. La politica, il tecnico e il buonsenso. Cari 1-2, la politica c'è, stiamo qui per quello. Le filiere, parlo personalmente, stanno lontano da me. Il concetto della comunità montana in un certo senso. Può darsi che il consigliere Solari c'ha anche ragione, o perlomeno potrebbe essere anche condivisibile. Ma analizziamo un attimo la situazione attuale. Nel vostro documento che c'è scritto? Constatato che in via di principio l'Unione Montana proposta è sicuramente da accogliere positivamente, in quanto la stessa consentirebbe la valorizzazione del territorio montano, nonché la possibilità di realizzare economia di scala sui servizi che i comuni e l'Unione decideranno di gestire in forma associata. Per cui sostanzialmente, mi sembra di aver capito, anche in modo chiaro, perlomeno da quello che ha detto sia Urbani che Rossi, che la cosa concettualmente è condivisibile. Ci stanno dei dubbi giustificatissimi sulla componente economica. Mi sembra di aver capito che in qualsiasi caso, se ci stanno dei debiti, ci stiamo o non ci stiamo, in qualsiasi caso bisognerà pagarli, no? E questa non è una scelta che è stata fatta oggi, né un mese fa, né un anno fa. Determinate scelte fatte nel passato, se la comunità montana ha dei debiti, in qualsiasi caso, aderiamo o non aderiamo, ci avremo dei costi. La proposta che ha fatto il consigliere Urbani e che il sindaco con molta tranquillità e serenità ha detto va bene, perché lui ha detto chiamiamo il ragioniere della comunità montana che domani ci spiega come stanno le situazioni. Se questa situazione è totalmente catastrofica, ma il consigliere Stroppa, che sta nella comunità montana si è espresso in modo chiaro, o racconta cose non vere, cosa che non credo, no? Oppure sulla base di quello che lui dice la valutazione potrebbe essere molto più tranquilla di quella che ci abbiamo questa sera, perché se non altro la fai sulla base dei numeri, come hai detto tu prima, non sarà sul serio, insomma, il bilancio della NASA, no? Allora, c'è quel famoso dato tecnico però, che in qualsiasi caso, se questa sera non si vota, il discorso salta. Allora utilizziamo, mettiamo la politica da una parte, la tecnica da un'altra, e utilizziamo il buonsenso. Questa sera si vota, ovviamente la votazione non ci avrà la possibilità di approvarlo per i motivi tecnici più volte spiegati e ripetuti. Domani si guarda la situazione dei conti della comunità montana. Se questi conti vi, e diciamo pure ci, convinceranno, la cosa potrebbe averci addirittura una votazione ad ampia maggioranza. Se questi conti, o per qualsiasi altro motivo, l'opposizione non si vuole prendere una responsabilità del genere, faremo altre due votazioni e passerà. Non mi sembra che stiamo tanto lontano, non c'è bisogno di scagliarsi uno contro l'altro, non che la cagnara mi dispiace, anzi, tutto sommato, ma non qui. Non qui, no? Per cui ragioniamo in termini molto semplici. Se siete d'accordo, questa è la mia proposta, che vale per la minoranza e per la maggioranza, ma è sostanzialmente quanto ha detto il sindaco prima.
Bene, scusi, c'era il consigliere Solari, diceva una domanda, doveva chiedere.
Sì, grazie Presidente, non ho capito prima quando parlava il sindaco, cioè adesso c'è la possibilità di convocare il ragioniere della comunità montana per vedere i conti?
Noi... Io l'ho fatti, scusate, ti richiamo, scusami, sono in consiglio, ciao ciao. No, sto a fare un sondaggio tra gli altri sindaci per sapere quello che sta succedendo. Che voglio capire. Niente, hanno convocato i consigli, stanno facendo anche loro le maggioranze, ma quindi ancora Sassoferrato hanno deciso che lo votano. Il 28 stavo cercando di capire che fa Genga, stanno discutendo, e Sara Sanquilico sta discutendo.
Per sapere se è possibile convocare,
scusa, il ragioniere della comunità, io c'avevo il parere favorevole della dirigente, e non ho pensato di convocare, siccome il ragioniere, ma se, siccome Urbani dice io voglio conoscere prima di votare ulteriore, buono è, scusa, tecnicamente, allora, il bilancio, perché qui potremmo discutere di tutto, il bilancio della comunità montana, il bilancio è approvato dai 10 sindaci, anzi dal commissario che lo fa conoscere i 10 sindaci, abbiamo approvato l'assestamento, neanche ci ha comunicato l'assestamento perché non lo approviamo più, ce lo comunica, ha fatto il pareggio di bilancio, il bilancio pareggia. L'unica cosa che ci ha detto la De Simone su sto bilancio è che ci sono troppe spese correnti, ecco quello che ci ha detto. E che tocca correggere le spese correnti, che ha detto che se con un'oculata spending review saremo in grado di migliorarlo e di metterlo a posto. Questo ci ha detto. Adesso però siccome il bilancio è quello, è stato valutato sto parere con le carte in nostro possesso dalla dirigente dei servizi finanziari di Fabriano, di Sassoferrato e degli altri comuni, con questo parere, bene? Quindi io se non c'avevo il parere non me lo portavo qui, se c'avevo il parere contrario, mica perciò portavo il voto a nessuno. Lì parere favorevole. L'ultima cosa, era che siccome Urbani chiede di incontrare il ragioniere della comunità montana per vedere il bilancio, perché no? Domani se uno lo vuole incontrare, lo incontra. Pensavo che oggi in commissione bastasse il parere della dirigente. Siccome non vi basta il
parere della dirigente, dice che non sa mettere le mani.
No, scusa.
Dici non sono tuttora definiti i rapporti giuridici attivi e passivi.
Ma la dirigente, il parere della dirigente è costruito sul problema, sul problema più della gestione del futuro. Lei l'ha fatto per impegnare un'amministrazione a comportarsi in un certo modo. Perché se noi andiamo lì e la facciamo come in precedenza,
e andiamo lì, come diceva qualcuno, il cimitero degli elefanti, per tirare avanti un ente che vivacchia e non vivacchia, non c'è senso a farla. Potremmo anche andare via e smette. Però siccome io credo invece che ci abbia un senso politico, come l'avete sempre rilevato anche voi, nelle discussioni anche del documento, io voglio impegnarmi a fare un'operazione che secondo me può riportare risultati positivi per tutti i cittadini di questo territorio. Io credo che ci se la può fare, se no non mi ci impegno sulle cose, perché per me, guardate, invece sta tutti sto mese a cercare di trovare una quadra che non è detto che si trovi, che a oggi non è detto che si trovi, perché non è così semplice, ci sono dei vecchi trascorsi che non sono facili da superare nei rapporti tra le persone e tra gli enti, quindi non è detto che si trovi, però questo secondo me è un errore. E io non voglio che il Comune di Fabriano dimostri agli altri che noi non crediamo nel futuro dello stare insieme. Sarà gli altri, qualcun altro che si tira fuori da sto gioco, perché io ci credo nello stare insieme, sono convinto. Perché è più facile dire no, se io stasera dicevo no, come penso la maggioranza, paghiamo i debiti che c'è da pagare, ci porterà il conto, come tutti e 10 i comuni, arriverà, e basta, e comunque non vi preoccupate tanto, basta che un altro comune non vota, tutto il lavoro che abbiamo fatto è perché tutti debbono votare, se uno non vota salta lo stesso, però noi dobbiamo, secondo me, dimostrare politicamente che questo comune, nel ruolo di capofila di un'area geografica, crede che un'unione montana possa portare un beneficio a tutti, gestita bene, se no non c'è senso, questo io credo. Io credo anche, se no che ci sto a fare? Mi ha detto che si può fare da dirigente con un parere articolato, però mi ha detto che si può fare, se noi ci applichiamo in un certo modo si può fare, e quindi io mi sono sentito in dovere di andare avanti. La commissione di solito non è che richiede un'audizione particolare, stasera in seduta avete chiesto un'audizione di poterla ascoltare, siccome c'è venerdì, domani e sabato, chiedo se è disponibile a fare l'incontro con voi, se fa una riunione ve la farete, e non c'è nessun problema per me. Ma non è che questo perché c'è qualcuno che vuole nascondere atti, carte o documenti. Quindi il problema è che quelli sono i dati, il problema è capire se uno vuole fare un salto, vuole rischiare qualcosa oppure dice no, punto. Sì, a volte si fa anche i salti nel buio. Quando
consigliere Solari,
capito?
Per cortesia,
le vacche se vede quelle bianche, nel buio se vede le vacche bianche, capito? E anche quelle pezzate, chiaro? Questo è il problema. Quindi io dico che io non faccio salti nel buio, però, perché se facevo il salto nel buio t'avrei portato ad approvare uno statuto senza bisogno del parere, perché lo statuto non ha bisogno del parere del dirigente dei servizi finanziari fino a prova contraria, e invece credo che i conti li hanno analizzati i dirigenti, che il compito è loro, e dai dati fino ad oggi c'è un parere, c'è scritto in quel parere contrario? C'è scritto parere contrario? No! C'è scritto parere
consigliere
contrario?
Solari. Consigliere Rossi.
C'è scritto parere favorevole.
Che deve chiedere, consigliere Innocenzo, anche lei? Per cortesia!
Io volevo solo precisare una cosa che, per fatto personale, che Giordani mi ha asserito, ma che in realtà non è così. Tu prima dicevi, alcuni membri dell'opposizione parlano sempre di politica e non dar tanto ascolto al discorso economico, ai soldi, questo discorso qui. Invece stasera hai sentito parlare solo di soldi. Allora io ti dico che noi, prima che politici, siamo amministratori. Quindi in un momento di defaianza, in un momento di nervosismo, il sindaco ha detto pure che lui a volte è disponibile a fare dei salti del buio. Noi, per nostra deontologia politica, i salti nel buio pensiamo che soprattutto in questo momento di difficoltà per la città di Fabriano non ce li possiamo permettere. E siccome ci stiamo rendendo conto che in realtà questo è un salto nel buio, per quello che ci è possibile noi diremo no a questo salto nel buio. Quando prima parlavo del discorso attuativo, Mi riferivo al fatto che in commissione, perché l'hai tirato fuori tu e se il Presidente mi concede 15 secondi te lo ricordo. Mi ricordo nella prima commissione c'erano dei personaggi che dicevano allora potremmo affidare alla comunità, a questa nuova comunione dei comuni, come si chiama, all'unione dei comuni, no? Il discorso trasporti, arriva qualcun altro e dice no, i trasporti dobbiamo dare la gestione al personale, no, questo, di questo è sparito tutto. È sparito tutto, ci sono solo finalità generiche che fanno ridere, perché sono ovvie, tanto l'avrai letto, penso, l'atto costitutivo. Cioè, è vero che dobbiamo promuovere l'uguaglianza fra tutti i componenti, è evidente, cioè, mica che vogliamo dire che quelli di Serra San Quirico sono inferiori a quelli di Sassofrato, no, no, non penso che sia. Ma se andiamo a vedere le funzioni, dopo tante banalità raccontate, al punto C, e qui entriamo nel discorso politico della questione, c'è scritto che questa nuova unione dei comuni, ascoltate bene perché sembra che non ci sia l'interesse dietro, ma dietro c'è l'interesse, provvede alla gestione del parco naturale regionale della Gola della Rossa di Frassassi. Cioè, eccola qual è la finalità. Cioè, noi di tutto quello che dovevamo andare a fare, del trasporto, il risparmio del personale, competenze, quello è, noi ci preoccupiamo solo di sottolineare che dobbiamo, questa nuova unione provvede alla gestione del parco naturale. Sai che cosa significa, politicamente parlando? Oppure, se andiamo a leggere il capitolo sotto, che sarebbe il D, esercita le funzioni e servizi, e qui entriamo nella parte politica, dell'elenco allegato al decreto del Presidente della Comunità Montana dell'Esino e Frassassi. Quindi noi ricostituiamo un altro ente che è il copia e incolla della Comunità Montana che abbiamo abolito. Capito? Perché che risponde alle funzioni, ma poi è precisato pure, perché se qualcuno fosse di coccio, glielo spieghiamo proprio scritto, nero su bianco, che corrisponde alle funzioni e servizi già delegati ai comuni e alla soppressa comunità montana dell'Esino di Frassassi. Cioè, in poche parole, c'è scritto che questo atto, sagramo, latini, consiglieri di maggioranza, non è altro che la riproposizione, cambiando il nome, della vecchia comunità montana. Perché le finalità e le funzioni sono quelle, gestione del parco, e lo ripeto, corrisponde alle funzioni e ai servizi già delegati dai comuni, cioè quello che abbiamo delegato in passato alla comunità montana, che poi hanno abolito i cittadini e poi abbiamo abolito tutti noi politicamente, lo riproponiamo tale e quale. Abbiamo fatto il copia e incolla delle funzioni alla comunità montana e le rispediamo in questa unione dei comuni. È per questo che anche politicamente ci dobbiamo porre perlomeno degli interrogativi. Ecco perché tutto il nostro entusiasmo finale, poi leggendo gli atti, vedendo come vengono proposte le cose, è scemato e andrà a finire in un voto contrario.
Prego, consigliere Peverini.
Grazie Presidente, sarò velocissimo perché vedo che oramai l'argomento è stato sviscerato dai miei colleghi in modo più che mai approfondito. Però volevo semplicemente fare una constatazione, soprattutto per lei personale, per il consigliere Guiarelli, non era presente in commissione, e io questa volta ho ascoltato attentamente la commissione e penso che il dirigente, purtroppo non è presente, ci ha illustrato le difficoltà di fronte a questa costituzione, a questa nuova unione ai comuni, tanto che non c'aveva le parole per definire il bilancio che gli era stato sottoposto, comunque gli atti contabili di cui aveva avuto la possibilità di prendere visione. Basti pensare che l'ha detto lo stesso vicepresidente della comunità montana oramai in liquidazione, che ci sono appalti per le cooperative locali, per attività semplicemente preventivi, per taglio della linea, attività quindi silvicoltura, a 50 euro di fronte a un contributo, se non erro, ha detto regionale, di 30 euro. Quindi, come? Non regionale, come contributo? Ecco, quindi un contributo di 30 euro, facciamo l'appalto a 50 euro a cooperative locali per fare un semplice preventivo. Allora, io penso che come consiglieri di amministrazione un minimo di accortezza nel votare quest'atto di fronte a questa, a quanto ci è stato detto quindi dal vicepresidente, e con la possibilità che il modus operandi forse sarà anche per altri appalti, è dovuto. Quindi io pertanto penso che semplicemente bisognerà verificare i rapporti giuridici attivi e passivi, l'ha detto il dirigente, l'ha detto il revisore dei conti, dopodiché penso che se realmente ci sarà questa convenienza che è così tanto prospettata, penso che con i miei colleghi dell'opposizione abbiamo sempre detto che siamo favorevoli a quest'atto. Tanto che la stessa dirigente ha definito in qualche modo questo piano di liquidazione semplicemente forse il male minore di quanto ci potrebbe capitare se lasciamo in mano la liquidazione all'attuale commissario. Se questo è quello che ci viene paventato, io penso che la cittadinanza ne debba essere a conoscenza, perché poi è inutile, facciamo le commissioni, ci dicono, il dirigente ci rappresenta questi dati, si capisce anche dal parere che è stato offerto, che in realtà ci sono elementi oscuri che forse si conosce, non si conosce, forse il sindaco l'ha conosciuti, ma quest'atto c'era stato presentato per il Consiglio Comunale il 28 ottobre, siamo arrivati in prossimità al 30 novembre, grazie alla proroga concessa a Regione Marche, io penso che 15 giorni prima già si poteva fare il punto della situazione, capire a livello contabile le poste attive, le poste passive, fare una valutazione, una comparazione, perché sicuramente i debiti di questa comunità montana in qualche modo il Comune Fabriano se ne dovrà far carico, o gestendo il piano di liquidazione e costituendo questa nuova unione dei comuni, o accettando un commissario che provvederà alla liquidazione. E questo forse è il male che un po' più ci preoccupa, e questo è emerso dalla commissione: non lasciamo la liquidazione di questa unione dei comuni in mano a un terzo, ma facendola costituenda unione dei comuni ce ne prendiamo carico, ne saremo capofila e poi vedremo che cosa ci sarà all'interno di questa scatola, che è una scatola sulla quale le perplessità da parte del sottoscritto ad oggi sono notevoli. Prego.
Prego, consigliere Stroppa.
No, era solo per chiarezza quanto detto da Peverini, cioè il discorso che ho fatto oggi è ben diverso da come tu l'hai esposto, ovvero per non aumentare la tassazione sui cittadini per il taglio del bosco, era un esempio, cioè la comunità montana con fondi propri integra quello che paga il cittadino paga 30 euro per fare il sopralluogo, la richiesta eccetera, e c'è la cooperativa vincitrice di regolare concorso che per il sopralluogo è retribuita in maniera superiore a quello che incassiamo al cittadino. L'alternativa è quella di aumentare la tassa al cittadino, non vuol dire cattiva gestione, perché se non c'è la copertura assoluta del servizio, non vuol dire, perché allora quanti servizi ci stanno anche in comune che non sono coperti? Tutto qua, cioè quello è andare incontro, perché già se te devi tagliare 1000 metri di bosco già paghi in quel modo, voglio dire probabilmente, ecco, se gli va incontro forse è meglio, è un andare verso il cittadino, non è una cattiva gestione quella, secondo noi.
Posso rispondere, Presidente? Beh, adesso ha rappresentato qualcosa di diverso da quanto aveva detto in commissione. In commissione ha parlato semplicemente di cose. Comunque, a parte questo, punti di vista, io penso che ci sono servizi essenziali, servizi non essenziali, ci sono scelta di appalti, se mi dice un appalto a 30 deve pagare 50, per me è antieconomico forse quell'appalto. Poi, se fosse un'impresa normale, penso fosse una normale famiglia, luce di gara. E infatti, ma ne abbiamo gli esempi anche all'interno di questo comune di appalti inefficienti e ineconomici, forse, quindi pertanto penso che una valutazione clinica sia fatta, ma questo è un esempio, poi per carità ci saranno altri casi, ma adesso se vogliamo rappresentare la realtà di questa unione, di questa comunità montana come qualcosa di allegro, di qualcosa di corretto, preciso, penso che la dirigente è stata chiarissima, cioè non è che lo dice gli stessi revisori, lo dice la stessa dirigente nel parere. Io penso come opposizione sia lecito chiedere almeno i dati contabili, dopodiché se ce ne sono i presupposti da parte del sottoscritto ci sarà una votazione favorevole, ma per comparare qualcosa io ho bisogno di vedere i dati, altrimenti come faccio a votare un atto? Scusate, mi sembra veramente un salto nel buio, mi ha detto il sindaco, o votare un'idea, un progetto, ma poi come lo riempiamo questo progetto? Grazie Presidente.
Allora, consigliere Romagnoli, che deve aggiungere? Rapido, poi non ci sono più altri
sì, sarò velocissimo. Volevo, secondo me, come dicevo Vidarelli poco fa, cadiamo sempre su questa cosa qua, che quando poi specialmente siamo d'accordo arriviamo che giriamo sempre sulla stessa cosa, quando ormai penso che sia abbastanza chiaro. Noi abbiamo presentato l'ordine del giorno per dicendo non che siamo contrari a questa cosa, siamo favorevoli solamente dopo essere stati informati. Informati non significa che
stiamo chiedendo un qualcosa di assurdo, stiamo chiedendo un qualcosa di assolutamente condivisibile, perché chiederci fiducia oggi, io Renzo ci conosciamo da una vita, però io penso che siate abituati, forse perché è una cosa proprio vostra, nel senso gestita da voi, a giudicare, ma magari non ci sono tanti debiti, non è poi così tanto, quant'è? 1.500.000, 300, 600, 800, 2 milioni? Non lo sappiamo, però magari per la situazione in cui versiamo oggi anche 1.000 potrebbe essere un'esagerazione. E soprattutto non capisco come mai nessuno di voi si sia chiesto fino ad oggi come mai è stata gestita in questo modo. Non penso sia normale gestire, abbiamo sempre parlato del nostro territorio, quanto è bello così, quante cose vogliamo fare oggi, le solite promesse, e quindi, sindaco, non è che qualcuno non si fida, o però arrivi a un certo punto che dici, tutte le persone che hanno parlato erano tutte belle, brave, simpatiche, da qui a 50 anni fa. Però, guarda caso, ci troviamo in un territorio massacrato, tutti quelli che non dovevano cementificare hanno cementificato, tutti quelli che amano il nostro territorio l'hanno distrutto, quello che fa la pubblicità con gli attori nei campi marchigiani costruisce 43 centrali a biogas e biomassa, cioè viene il sospetto che, ok, vogliamo fare tante belle cose per con questa unione dei comuni, però noi vorremmo essere più coperti, da un punto di più assicurati da dati. Si sta dicendo solamente questo e penso che sia assolutamente normale. Quindi, come dicevamo prima, abbiamo presentato questo ordine del giorno proprio per dire ok, facciamolo, speriamo che non sia solamente per il parco, ma che sia vista l'unione dei comuni, come diceva prima il sindaco, come diceva prima Ioselito, come un qualcosa che può essere veramente molto utile per il territorio, per sviluppare, per fare veramente comunità. Perché gli è stato cambiato nome perché è stata massacrata, se no era bellissimo chiamarla comunità, perché manca, abbiamo perso il senso di comunità. Però se servirà a fare tutte le cose che ci siamo detti, rifiuti, ambiente e tutto quanto il nostro territorio offre, ben venga, posticipiamo questa cosa, otteniamo i dati e poi andiamo a votazione. Sarà bellissimo, come diceva prima Guidarelli, magari votarla tutti quanti insieme, perché no? Non vedo un motivo. Poi chi ama fare salti nel buio fa salti nel buio. Grazie.
E poi ne parliamo un attimo. Allora, non ci sono altri iscritti? Buongiorno. Sì, ma c'è i termini, dobbiamo guardarlo bene.
Chiedo scusa, forse c'è un problema, perché non so se vi siete accorti. No, ma non si può votare l'ordine del giorno così come è scritto, perché l'ordine del giorno si deve agganciare a una delibera. Se te voti, non puoi votare l'ordine del giorno prima della delibera. E questo è il problema. Capite? Scusa, Emanuele. Se chiedete di sospendere la delibera, è una cosa, ma non puoi chiedere di fare un ordine del giorno, perché l'ordine del giorno non esiste se non c'è la delibera. Ci fa il cattivo, ma...
Prego, consigliere Rossi.
No, per rispondere un attimo al sindaco, noi in questo ordine del giorno di fatto chiediamo una sospensione della delibera. Quindi
non puoi fare un ordine del giorno, fai una proposta, dici propongo di non votare la deliberazione.
Vabbè, ma io come lo faccio? Lo faccio attraverso un ordine del giorno.
No, non è che se farò. L'ordine del giorno è uno strumento che si allega a un atto. Se l'atto non c'è, non ci puoi allegare nulla. Per fare un ordine del giorno, adesso io non voglio disturbare. L'ha anche scritto,
qui l'avete scritto così: ordine del giorno del Consiglio Comunale inerente alla proposta 122, e quindi è legato a questa delibera. è logico, eh? Ma di fatto qui è un'altra cosa, però.
Vabbè, a nome dell'opposizione chiede il ritiro e la delibera per mettere tutti i consiglieri comunali in grado di conoscere i dati economici della questione.
Ho detto, noi siamo in grado, siamo contrari, io propongo alla maggioranza di votare contro e di aprire però, siccome ci saranno altre due votazioni, venerdì e sabato, propongo ai... domenica si potrebbe fare, il 30 si potrebbe fare anche domenica. Quindi io vi propongo, se possibile, domani di convocare il primo, o per venerdì o per sabato, di incontrare il ragioniere della Comunità Montana che vi illustra il bilancio. Siamo fuori tempo massimo.
Prego, consiglio Urbani.
Sindaco, noi possiamo incontrare il ragioniere della Comunità Montana. Gradiremmo che ci fosse anche l'esponente Giuliani, e poi a questo incontro deve partecipare l'ufficio finanza e patrimonio, la dirigente e revisori dei conti, e alla fine rilasciare la certificazione, non quella che c'è stata. Il parere deve essere un parere favorevole da parte dei dirigenti e da parte del collegio dei revisori dei conti. A me non è che mi serve una chiacchierata con il ragioniere della Comunità Montana.
No, scusi Urbani. I dirigenti il parere sulla deliberazione l'hanno già rilasciato, finito. Se lei non li vuole incontrare è un problema suo. Allora il parere dei dirigenti è rilasciato, non è che se cambia il parere domani mattina è...
Sindaco, a posto allora. Guardi, a posto. E non serve a niente, no? Voglio dire, e che ci parlo io da solo? Ci parla anche la dirigente che poi certifica.
Guardi che ci hanno già parlato, e la dirigente ci ha già parlato con ragioniere della Comunità Montana. Siamo stati lunedì mattina dalle 8:30, sono stato lì dalle 8:30 fino alle 7:30 della sera.
Tranquilli, domani resto a fare cappe.
Di voto. C'è qualcuno? Prego, consigliere Rossi, per dichiarazione di voto.
Ma io sono molto veloce, ho fatto un lungo intervento prima, ma adesso sarò molto veloce. Però io vorrei dirvi una cosa, ve la ripeto sempre più o meno verso quest'ora quando si discutono sugli ordini del giorno. Io mi sento un po' mortificato, mi sento triste, perché il mio ruolo di consigliere comunale anche questa volta non conta assolutissimamente niente, assolutissimamente niente. Ci sono tre convocazioni necessarie per quest'atto. I giorni per scadenza sono tre, cioè qualcuno ci ha preso in giro, ma è evidente che ci ha preso in giro, un'altra volta impiccati, un'altra volta che non si può sapere assolutamente niente, però chi pensa di far furbo sulle spalle nostre, chi pensa di far furbo sulle spalle dei cittadini, deve capire che poi queste cose gli ritorneranno contro, perché io ho sentito bene l'intervento del capogruppo del Partito Democratico e adesso al capogruppo del Partito Democratico gli terrò conto di tutto. Vorrò vedere se si farà questa gestione virtuosa dei rifiuti tutti quanti insieme. Vorrò vedere se ci si farà questa gestione del trasporto pubblico tutti quanti insieme. E non si farà niente, perché l'unica cosa che mi interessa è mettere mani sul parco della Colle della Vossa, e c'è quella povera cenga che l'ha capito e non l'ha capito. Ha cercato di tutelarsi, ma l'ha capito e non l'ha capito. Questo è l'unico motivo. Adesso, detta che non c'entra assolutamente niente con l'idea di fare rete, di mettere i comuni insieme, di cercare di allargarsi. Non c'entra, diciamocele però veramente le cose. A me non mi dispiace questo, perché se il comune Fabriano vuole mettere mano sul parco di Cenga, va bene, ci può anche stare. A me quello che mi dispiace è che non parlate chiaro, strozzate la gente coi tempi, ci mettete sempre e comunque nelle condizioni di non poter fare sostanzialmente assolutamente niente.
è il male minore rispetto al commissario Giuliani che deve andare a far liquidatore di questa cosa. Tanto sono sempre questi, sono esclusivamente questi i motivi, perché una progettualità politica seria su quello che si vuole fare e su quello che va a finire questo territorio, non si farà niente, non si faranno le aziende speciali per la gestione dei rifiuti, non si faranno perché non sono queste le cose che interessano. Però il fatto che il sindaco ha richiesto il parere del dirigente ha fatto bene, perché così ha sottolineato a tutta la collettività che il dirigente ha dovuto mettere un parere favorevole senza sapere assolutamente niente. Fortuna che oggi in commissione lei ci ha detto la verità. Poi il consigliere Guidarelli non c'era, ma la dirigente ci ha detto la verità in commissione. Ci ha detto, io sinceramente non lo so com'è la situazione. Io mi ho detto, ma sto debito della comunità montana, la situazione del bilancio, non lo so, sparava un po' di numeri a caso. Ha detto, io ci ho messo il parere favorevole per coscienza che venga gestito meglio. Questo è il parere tecnico della dirigente, de facto. Quindi oggi ve lo voterete, domani ve lo voterete, dopodomani ve lo voterete, il sindaco annaffa il presidente di questa cosa in futuro. Le mani su sta faccenda ce l'avete messe, ce le metterete fino in fondo, ma ce le metterete senza sapere nulla di quest'atto, senza avere nessuna forma di progettualità su questo atto. Allora non può essere altrimenti, dato che è l'ennesima volta, io ve lo dico proprio in maniera sfiduciata, proprio sfiduciata, perché quando mi si presenta un atto che c'hai 3 giorni di tempo per votarlo e c'hai 3 convocazioni e consiglio comunale, mancano 3 giorni alla scadenza, è una presa in giro, è oggettivamente una presa in giro, e lo voterete, ve farete ancora riprendere in giro stavolta. Però sappiate che queste cose non spostano assolutissimamente niente, che le persone si accorgono quando ci sono enti realmente vicini a loro e quando si fanno ste mezze manovre dove non viene coinvolti né i consiglieri comunali né i dirigenti, in questo caso perché non possono dare i pareri tecnici, né tantomeno la cittadinanza e i cittadini. Consigliere Giordani, su questa questione io martellerò duro, perché io sono convinto che non farete né la gestione associata dei rifiuti in maniera virtuosa, né la gestione di un trasporto pubblico sostenibile fatto in maniera virtuosa, e ci posso mettere la firma adesso qui che non sarà fatto, ma tutto questo sarà oggetto di interpellanze e di controllo, perché è ora di svelare qual è la verità su queste questioni.
Prego, consigliere Giordani.
Sarò veloce. Allora, Manuè, te puoi controllare, è giustissimo che controlli. Quelle cose che io ho detto prima sono venute fuori alla commissione, e per esempio quella dei rifiuti non è venuta fuori da me. E io ho condiviso una proposta di un consigliere di minoranza che diceva mettiamoci i rifiuti. Io ho detto magari. Cioè, e nell'ambito della commissione di quelle proposte erano quelle proposte condivise da tutti, non erano le mie proposte. Perché quello del SUAP, quello dei vicini urbani, quello dei trasporti, quello dei rifiuti, erano proposte che sono venute dalla bocca di consiglieri di minoranza e di maggioranza in commissione. Te forse quel giorno non c'eri, non mi ricordo. Allora non è che controlli me. Io auspico che queste cose si realizzino, perché è lì il beneficio. Poi spero che tu abbia torto nel fatto che questa unione dei comuni non sia lodevole, non porti dei benefici, perché veramente sarebbe l'ennesima sconfitta della politica, come spesso si dice. Questo è evidente, lo vedremo, e io potrò anche sbagliarmi, spero. Comunque il Partito Democratico ovviamente voterà a favore. Grazie Presidente.
Bene, prego Sindaco.
Come ci sono sbattuto tanto, io intanto rivendico il fatto di aver approvato un solo bilancio, mi pare, della comunità montana, e di averlo approvato in pareggio e con una riduzione delle spese correnti del 30%, quindi il bilancio che abbiamo approvato. Negli ultimi 2 anni sono state ridotte spese correnti per circa il 50%, quindi una politica di miglioramento di quell'ente è stata fatta. Io non so se raggiungeremo l'Unione Montana, perché gli interessi sono altri, probabilmente, di alcuni. Però mi spiace pensare che qualcuno creda che non lo faccia in buona fede. Queste dichiarazioni, per le dichiarazioni precedenti, sono avvilenti, perché noi sicuramente faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità per ottimizzare il servizio, qualsiasi servizio ci venga affidato, con qualsiasi modalità riusciremo a farlo. Io credo, come ho cercato di convincere anche gli altri sindaci, Non so se ci sono riuscito, perché come dico, ci sono posti dove, io ho detto, e siccome io conosco certi posti, perché mi ci sono trovato per relazioni di parentela, dove se bussa solo quando si gioca a bestia da Natale, c'è chi bussa solo con l'asse 3, se no non gioca. Allora, bussare con l'asse 3 è semplice, capito? Quando c'hai tutte le carte dalle mani e vinci, non c'hai problemi. Io credo invece che bisogna a volte anche rischiare, e per rischiare in una cosa come questa io me la sento di rischiare politicamente anche la faccia, perché credo che questo sia il futuro dei comuni di questo territorio. Purtroppo non tutti l'hanno capito, pensavamo che fosse possibile, e adesso vedremo. Quando ci sono le condizioni per far bene, io l'accetto il rischio. Quando le condizioni non ci sono, penso di avere la capacità di valutarlo e di non mettere la maggioranza a rischio di fare cose che poi non siamo in grado di mantenere. Quindi io lo voto convinto questo atto e lo voterò con convinzione.
Per dichiarazioni? Infatti, allora, per quel che riguarda l'ordine del giorno, quello presentato che non è ammissibile, consigliere Rossi, che facciamo? Se lo dice a microfono, lo dice a microfono, per favore.
Esatto. Mettiamo in votazione il rinvio della votazione dello statuto previa una consultazione dei conti e dello stato economico dell'ente.
Se mi fa la cortesia, però, intanto che la votiamo questa sua proposta, se fa due righe in modo che rimane agli atti, grazie. Ti basta il microfono? Non lo so. Va bene, allora votiamo, ecco, quello appena dichiarato dal consigliere Rossi a microfono. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 23, votanti 23, astenuti 0, favorevoli 9, contrari 14, contrari Sagramola, Pariano, Stroppa, Balducci, Crocetti, Meloni, Pellegrini, Guidarelli, Bonafoni, Tavolini, Malefora, Girolametti, Giordani, Castrigoni. Il Consiglio non approva. Passiamo alla votazione dell'atto. Prego, consigliere Guidarelli.
Minimo di chiarimento, visto che avevi chiesto l'incontro per valutare bene i conti e visto che avevi parlato della commissione, vi interessa o non lo convoco? Perché se volete tutta i revisori dei conti eccetera eccetera, allora il discorso diventa diverso rispetto a quello che avevi fatto prima. Io ho fatto una domanda, lui ha fatto una proposta, io ho detto che tu, sostanzialmente il sindaco l'aveva avallata, per cui io non convoco niente, va bene. Parere della dirigente c'è, e se letto attentamente non è che dice, anche Emanuele una volta tanto.
Piero, non c'era in commissione, le dichiarazioni che ha fatto la dirigente era da rabbrividire.
Ho capito, lì c'è scritta una cosa, non, allora che cavolo ne so.
Allora, mettiamo in votazione l'atto. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 23, votanti 23, assenuti 0, favorevoli 14, contrari 9. Contrari Di Innocenzo, Silvi, Leli, Urbani, Peverini, Solari, Romagnoli, Arcioni, Rossi. Il Consiglio non approva, non abbiamo la maggioranza qualificata. Quindi
Convochiamo per la seconda votazione di questo atto il Consiglio Comunale alle ore 21 di domani, 28 novembre 2014. Non vi muovete un attimo. E poi la terza votazione sabato. Dobbiamo andare avanti, siccome come c'è scritto sull'ordine. No, allora votiamo allora. Consiglio Urbani, c'è scritto che bisogna votare tutti gli argomenti urgenti. Non l'ha letta la convocazione? Andiamo avanti. Punto numero 6 all'ordine del giorno. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 194,1 lettera E del decreto legislativo 267 del 2000, saldo competenze legali. Avvocato Antonio Mastri, per cortesia. Causa civile RG 518/09, Tribunale di Ancona, ex SD Fabriano, Comune di Fabriano, MM, progetti SRL più 1. Illustratini, prego.
Dunque, questo è l'atto numero 113, la proposta 113. Questa è una causa che il Comune ha vinto, una di quelle poche che si riescono a vincere, però dobbiamo pagare, pur avendo vinto, dobbiamo pagare il nostro avvocato. Il tribunale ci ha condannato a pagare l'onorario del nostro legale, come dicevo in sede di assestamento. Però se stanno zitti,
consiglieri, mi meraviglio, sulla convocazione ci ha scritto che approvavamo tutti gli argomenti urgenti, bastava che uno chiedeva di sospendere, votavamo e si sospendeva, cioè non potete bastava che uno diceva, Presidente, metta in votazione di sospendere, riprendiamo. Cioè, non l'avete letta la convocazione?
Diciamo per una motivazione politica, i debiti fuori bilancio non li votiamo.
Va bene, e allora che facciamo? Andiamo avanti noi, prego Tini.
Presidente, se mi interrompi sempre, io non comincio, poi mi interrompi.
Parlavano.
Vabbè, a posto. Allora, dicevo che la spesa è prevista, questa spesa è stata già prevista nel bilancio di previsione adottato fin dal mese di agosto, perciò l'atto che facciamo questa sera è solo per riconoscimento, punto, perché il finanziamento già c'era. Io non devo aggiungere molto di più e inviterei il Presidente ad andare.
Bene, a... non ci sono iscritti a parlare? Quindi mettiamo in votazione il punto numero 6. Sostituiamo il consigliere Leli col consigliere Stroppa. La votazione è aperta.
Ma chi è questa qui?
Bonafoni. La votazione è chiusa, presenti 14, votanti 14, astenuti 0, favorevoli 14, contrari 0, il Consiglio approva. Punto numero 7 all'ordine del giorno, la proposta è la numero 116 del 14/11/2014. Prego, Assessore Tini. Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 14, votanti 14, astenuti 0, favorevoli 14, contrari 0. L'atto è immediatamente eseguibile. Punto numero 7, proposta 116/14/11/2014. Illustratini, prego.
Dunque, questa è una causa che ci è stata fatta perché a livello si era, diciamo, verificato che sembrava che ci ha denunciato un cittadino perché le fogne del comune in sostanza avrebbero portato danni alla propria abitazione. Pure questa causa non è andata male, perché tutto sommato alla fine non abbiamo pagato nulla, però dobbiamo pagare la notula del legale, 9.219 euro. Pure questo debito è stato messo nel bilancio fatto il 2 agosto e questa sera procediamo esclusivamente al suo, diciamo, riconoscimento formale.
Bene, passiamo, non ci sono iscritti a parlare, passiamo alla votazione dell'atto. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 14, votanti 14, astenuti 0, favorevoli 14, contrari 0. Il Consiglio approva, votiamo l'immediata eseguibilità dell'atto. La votazione è aperta. Giordani, Castrigoni, Malefora. La votazione è chiusa, presenti 14, votanti 14, astenuti 0, favorevoli 14, contrari 0. L'atto è immediatamente eseguibile. Punto numero 8, proposta numero 117, 14/11/2014. Illustratini, prego.
Ci risiamo, questo è un ricorso al TAR che abbiamo fatto contro il Ministero di Beni Culturali e Ambientali. Poi facciamo le cause anche al Ministero. Quando nell'anno 2000 fu fatta una comunicazione con la quale avremmo dovuto rimuovere qui nell'atrio dell'ingresso del Comune, l'atrio dei Giganti, mi pare quell'affresco che fu fatto da Moschini. Il Comune ricorse e abbiamo vinto ricorso, tant'è vero che il dipinto ancora è lì, però dobbiamo pagare le spese legali ancora. Maurizio Discepolo, il valore di questo debito fuori bilancio è 8.719 euro.
Bene, mettiamo in votazione il punto illustrato da Tini. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 14, votanti 14, astenuti 0, favorevoli 14, contrari 0. Il Consiglio approva. Votiamo l'immediata eseguibilità dell'atto. La votazione è chiusa, presenti 14, votanti 14, astenuti 0, favorevoli 14, contrari 0. L'atto è immediatamente eseguibile. Punto numero 9, proposta numero 118 del 14/11/2004. Prego Tini.
Dunque, questa è un'altra causa che è una citazione per danni. Il giudice di pace di Fabriano, questa l'abbiamo persa, ha riconosciuto al cittadino che aveva denunciato di aver subito danni da un arbusto, da un ramo di una pianta che era caduta sulla sua autovettura e in conclusione il giudice di pace di Fabriano gli riconosce 3.853 euro. Pure questo debito era stato inserito in bilancio. Questa sera procediamo solo al riconoscimento, grazie.
Mettiamo in votazione l'atto. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 14, votanti 14, astenuti 1, favorevoli 13, contrari 0, astenuti 1, Meloni. Votiamo l'immediata esecutività dell'atto. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 14, votanti 14, astenuti 0, favorevoli 14, contrari 0. L'atto è immediatamente eseguibile. Punto numero 10, proposta numero 119 del 15/11/2014. Prego Tini.
Questa è un'altra questione, risarcimento danni, perché durante i lavori presso laggiù al bacino della nuova strada statale 76 c'erano dei lavori in corso sulla parte dell'asfalto comunale, sembrerebbe che era disconnesso, il cittadino ha subito anche qui un danno, ha fatto la citazione al comune, questa viene un po' da ridere, gli hanno riconosciuto 417 euro, no, questa fa un debito fuori bilancio di 417 euro, però anche questo è stato finanziato con il bilancio, perciò dobbiamo riconoscerlo. Io penso che fa un commento fuori microfono, è più la spesa.
La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 14, votanti 14, astenuti 0, favorevoli 14, contrari 0. Il Consiglio approva, votiamo l'immediata esecutività dell'atto. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 14, votanti 14, astenuti 0, favorevoli 14, contrari 0. L'atto è immediatamente eseguibile. Sono le 22:36, termina qui questo Consiglio Comunale. Ci aggiorniamo a domani, 28 novembre 2014, alle ore 21. Così come dopodomani, domenica, sabato 29 novembre 2014, sempre alle ore 21. Io sabato ci ho ballando con le stelle.